trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 19 giugno 21:01. Il dita nella presa nuovamente con piacere ai microfoni di questa radio. Lo so, abbiamo trasmesso anche la settimana scorsa, non abituatevici. Ma l'estate è pazzerella, ci scombina i piani e quindi siamo ancora a trasmettere su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Potete farci gli squilletti o addirittura telefonarci al 491750-06 se chiamate da fuori Roma. Andate a visitare il nostro sito ondarossa.info che contiene sempre aggiornamenti su quanto la radio ogni giorno manda in onda dai microfoni, in particolare se vi interessa proprio il nostro di archivio di trasmissioni, quello lo trovate cliccando sul palinsesto e poi su domenica e lì c'è il dita nella presa. Trasmissione che di norma trasmette una domenica ogni due, ma come accennavo in apertura saremo piuttosto scostanti, in effetti lo sia, è da un po' che iniziamo a saltare, prima l'abbiamo fatta uno ogni tre e poi così.
Sì, facciamo delle miscelazioni e ne faremo ancora.
Sì, ne faremo ancora perché infatti salteremo invece la prossima occorrenza.
E non lo so, oppure la faremo registrata.
Ah, è vero, forse la faremo registrata, è vero, che per noi cambia tutto, ma per voi non cambia niente, in effetti. Sì. Prodigi. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di combustibili, abbiamo parlato di veicoli e dei piani che l'Unione Europea mette in atto per mettere fine alle rinnovabili e en passant abbiamo messo insieme questo con il trasporto pubblico e abbiamo anche fatto qualche osservazione su alcuni cambi che si prospettavano al sistema ferroviario, cercando di darne una cornice d'insieme. Oggi l'argomento non è sicuramente lo stesso, però un po' ci si avvicina. Parleremo infatti ancora di trasporto pubblico, un tema che, come avete capito, ci appassiona, diciamo, sia politicamente che anche tecnicamente.
E anche perché siamo nerd e per qualche ragione che ancora non è stata studiata abbastanza, i nerd sono attratti dai treni.
Sì, come i bambini, credo. La scena finale, no? Quando non ci resta che piangere, no? Quella in cui Benito e si vedono il treno e si disperano. No, non ci appartiene, è sempre una grande felicità. Ma chissà se quel treno, un treno a vapore, era interoperabile, perché l'interoperabilità pare che a volte sia uno dei, non so se si può dire, cavalli di battaglia, visto che invece si parla di treni, cavalli vapore di battaglia forse, insomma un tema centrale che distingue una rete moderna da una rete antiquata, però... Cioè, senso, come dire, quella moderna è quella interoperabile o è quella non interoperabile? Scopriremo che a volte questo metro si accorcia e si allunga.
a seconda di ovviamente chi lo dice e per quale motivo lo dice.
E dello scartamento locale. Allora, questo lo faremo in questa puntata parlando, guardando due casi di studio, come si direbbe. Sono due casi, uno molto locale, è un caso di Roma, riguarda la linea Termini Giardinetti, poi Termini Centocelle, poi chissà, Termini Tor Vergata, potrebbe andare dovunque quella linea nel futuro, ve lo diremo meglio. E un altro caso invece è un caso, diciamo, nazionale, il caso della Roma-Firenze, quindi sì, perché era sempre da Roma parte, però una linea decisamente extraurbana.
E in generale con questo vi parleremo anche un poco della politica dell'alta velocità, che già abbiamo, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta.
Allora, direi di partire facendo...
Partiamo nella notizia locale.
Diciamo. Prima ancora della notizia, forse a raccontare a chi per caso non vivesse nel quadrante est di Roma, perché so che alcuni umani lo fanno, di cosa stiamo parlando. Il treno che alcuni chiamano il trenino giallo, o anche detto il treno dei laziali, con il treno dei laziali si chiama treno dei laziali perché in effetti in testa c'è scritto Laziali, perché va a Termini Laziali, stazione che teoricamente è separata dalla stazione Termini, dove partono i treni che vanno nel resto del Lazio. Questa è tutta,
diciamo,
teoria.
Diciamo che questa è teoria, perché in realtà la stazione da cui partivano questi treni, ma ormai c'è molta più confusione, quindi ogni tanto da là ci partono treni che vanno in altre direzioni e i treni che vanno nel Lazio partono dalla stazione Termini principale. Insomma, diciamo, è molto più random la situazione rispetto a come sarebbe in teoria, però questo era il treno, diciamo, è un residuo di un vecchio treno a scartamento ridotto che raggiungeva Fiuggi e forse all'inizio pure Frosinone.
Se non sbaglio si era tanto parlato di farlo, ma non si è mai fatto il congiungimento,
diciamo,
a Frosinone.
È una cosa che poi...
Anche perché Fiuggi era a circa 100 km e questo bastava per prendere, non ricordo quale incentivo statale, perché siccome nasceva come ferrovia privata, c'era non ricordo quale forma di incentivo per chi raggiungeva 100 km, al che chiaramente cosa faceva il privato? Si fermava a 100 km. Esatto. In realtà da Termini a Fiuggi sono 98 km, ma tanto gli era bastato.
Sì, ma tanto se fai quattro curve gli aggiungi quelli che mancano. Diciamo, questo qua appunto è il residuo della vecchia ferrovia che raggiungeva Fiuggi, che poi diciamo che aveva anche delle diramazioni sicuramente a Monte Porzio Catone, non mi ricordo se arrivasse pure a Frascati, comunque diciamo c'erano varie diramazioni a Zagarolo,
che già dagli anni 50-60 ha avuto troncamenti, sì, che troncamenti. La limitano, mi pare, prima a Cave, poi ancora prima
comunque,
a Pantano,
si è andata accorciando sempre di più fino ad arrivare a Pantano, diciamo nel 2000, fino a tipo il 2007 sicuramente mi ricordo che arrivava a Pantano,
che è, per capirci, Pantano è un comune fuori Roma, sì, no, non arrivato, è più Roma, ma non è lontanissimo Roma. Da Roma,
sì. Io quando sono arrivato a Roma nel 2007 era arrivava a Pantano, poi quando sono ritornato a Roma l'ho trovata a Giardinetti
invece è uno quartiere o forse frazione, non saprei, comunque
quartiere.
È proprio al raccordo,
sì,
quindi...
al raccordo. È qualche anno dopo, tipo un anno e mezzo dopo, me l'hanno troncata di nuovo a Centocelle,
che è ancora più centrale. Quindi ancora questa centrale. Tratta si accorcia gradualmente, per capirci, sì. Termini Giardinetti sono 10 sì. km, 9 km, sì. una roba sì, del genere.
Chilometri. Termini Centocelle sono tipo 5.
Esatto.
Pantano era tipo una ventina, forse una venticinquina, una cosa del genere. Comunque il concetto.
Parliamo di questo.
Sì,
il concetto, in un asse, però. Sempre per chi non fosse Roma, o no, conoscesse magari poco la zona, in un asse che almeno fino all'altezza di Giardinetti è molto densamente popolato.
Sì, diciamo, quindi si tratta di una linea che comunque è una linea, diciamo, ritenuta abbastanza fondamentale da chi vive attorno alla zona della Casilina, perché passa, diciamo, sopra la Casilina e diciamo arriverebbe fino al raccordo, fino a quando l'hanno troncata. In realtà loro l'hanno, il motivo per cui è stata troncata è che c'era il famoso progetto della metro C, sapete, la terza metropolitana di Roma, quella che nel 2000 tipo e 15 doveva arrivare a Piazza Venezia,
già credo
e che ultimamente nel 2021 hanno detto che è arrivata a Fori Imperiali, Forse no, perché comunque se cercate in giro scoprite che nel 2020
c'è stato il Covid, non, cioè nel suo quello, quello è scusa universale, cerca, varrà pure per
se
loro.
Cercate in giro ci sono ancora un sacco di siti in cui c'è scritto che nel 2021 verrà aperta a Foro Imperiali.
Sì, sì, qualcuno ha programma scritto, no? Sì, sì, tutti sì, qui a crederci,
tutti qui nel 2022 a goderci la nuova fermata.
Sì. Si parla forse entro l'anno dell'apertura della fermata di Ambaradam, tra l'altro con questo nome orrendo e colonialista.
Dicevano che dovevano cambiarlo, però
dicevano, ma poi in realtà no.
Vabbè, ok.
Diciamo che quando andava più di moda dirlo lo dicevano, ma è durato poco.
Sì. Vabbè, non troviamo le prossime elezioni, non c'è dubbio che si chiamerà Ambaradam.
Sì, sì, anche per le correnti. Insomma, questo treno, che tipo di treno è? È un treno a scartamento ridotto e è un treno, diciamo, che per essere un treno è piccolo. Per essere un tram assomiglia un po' più a un treno, per essere un tram. Sì, è una cosa strana a vederla.
Sì, diciamo che questa cosa, se vogliamo dirlo in maniera, diciamo, tranchant, è un residuo di un modo di fare i treni che si usava a, diciamo, tra gli anni 20, 30.
Tant'è che ancora
50.
Molte persone tendono a chiamare questo tipo di treno la littorina.
Sì,
perché era evidentemente di ispirazione fascista, ma in realtà la tecnologia non è che era ovviamente era
fascista. In realtà la littorina era un altro veicolo, però esisteva un veicolo chiamato littorina che non era questo. La littorina era molto più piccola, però comunque per analogia, diciamo.
Sì, sì.
Uno lo chiamavano in questa maniera. Comunque il concetto era quello, cioè un treno era fatto con una tecnologia vecchia, una tecnologia che era molto usata per le ferrovie economiche in quel periodo, soprattutto per le ferrovie che dovevano fare tratti montani, curve strette, perché lo scartamento ridotto è una cosa che ti permette velocità più basse, meno stabilità dei treni, ma contemporaneamente curve più strette è una migliore possibilità di inerpicarsi
e meno ingombro, che nel caso di gallerie per esempio, no, è tutto guadagnato nel caso, sì, no, sì, di sì. Punti in quel punto vuoi evitare una galleria, essere più stretti diventa un bel vantaggio.
Ricordiamoci,
a Roma questo può sembrare non tanto appropriato, ma Fiuggi invece.
Sì, infatti, perché era un treno pensato per uscire fuori Roma, no? Era un treno pensato per stare dentro Roma, però a forza di tagli praticamente si è ritrovato a essere integralmente dentro Roma. Diciamo, il motivo di questi tagli è che la metro C, questo progetto che diciamo vivate in ritardo, in realtà se vi andate a guardare la sua storia scoprite che all'inizio sono state aperte tipo una decina di stazioni, no, anche di più, una quindicina di stazioni tutte assieme.
Sì.
E io dico, ma come hanno fatto?
Bravi.
Ma come hanno fatto, bravissimi a costruire
tutte queste. E poi
hanno
iniziato da fuori Roma, cioè finalmente, no, un esempio di non partire sempre dalla contrapposizione tra centro e periferie, finalmente si parte dalle periferie.
Sì, in realtà l'idea è stata semplicemente strumentale, perché praticamente la metro C è stata fatta pigliando tutto il tratto esterno dopo Giardinetti del treno Roma Pantano e trasformandolo in metropolitana, cioè cambiandogli lo standard, cambiandogli lo scartamento e congiungendolo con un tratto sotterraneo che poi è quello che attualmente è in costruzione, che quello è il vero sforzo della costruzione della metro C, è quello, non è il pezzo che è stato preso dalla Termini Giardinetti. Una cosa diciamo comunque valida, perché comunque ha fornito un servizio di livello superiore a quello che forniva il trenino.
Quindi prima la metro C parte, diciamo, no? Si vampirizza un tratto già fatto, non cambia niente, di fatto spezzano in due una tratta che prima era unica e la spezzano e quindi
e l'attaccano a un'altra tratta,
poi
che
poi dopo
fare.
Costruiscono l'altra tratta, perché poi da Giardinetti iniziano a portarla più avanti, no? Tant'è che fino a un certo punto adesso è arrivata a San Giovanni.
Sì.
E quindi in effetti adesso da Pantano vai a San Giovanni con un treno solo quando passa.
Esatto, perché diciamo l'unica cosa che forse non è migliorata rispetto al cioè sicuramente i treni sono più moderni e più confortevoli. Come frequenza però siamo rimasti più o meno quanto erano quelli di prima.
Sì.
Perché diciamo, come sapete, la metropolitana C ha la caratteristica che diciamo, non stiamo a parlare di tutti i problemi di manutenzione, accordi, contratti che c'hanno, però alla fine i treni attualmente sono attorno al quarto d'ora, 12 minuti, un quarto d'ora, che è una frequenza da treno, non da metropolitana. Tant'è che infatti il trenino, il vituperato trenino con la tecnologia anteguerra, attualmente quando che si ferma a Centocelle ha una frequenza nelle ore di punta di circa 1 ogni 6 minuti, quindi molto superiore a quella della metropolitana.
Quindi per capirci, la tratta dopo Giardinetti del trenino è diventata la metro, la tratta da Centocelle a Giardinetti invece starebbe lì, pronta per essere usata.
È ancora la mai chiusa.
Passa vicino, ma non
proprio attaccato alla metro C, insomma è un pochino, sarebbe un doppione, ma non in maniera poi così tremenda.
Soprattutto passa in superficie, mentre in quel tratto la metro C passa sotto.
Tuttavia non viene utilizzata.
No, non viene utilizzata e il treno si ferma a Centocelle. Ora, il punto per cui è diventata, diciamo, è finita all'onore delle cronache questa linea, è che a dispetto di tutte le criticità che c'ha il sistema dei trasporti romani, questa è stata scelta per essere ammodernata. Questa è una linea che comunque sostanzialmente funziona, però è stata scelta di essere modernata perché? Perché è stato pensato una cosa, diciamo, un progetto assolutamente valido, cioè che dato che ormai questa linea, diciamo, teoricamente i binari si fermano a Giardinetti, e da Giardinetti si potrebbe fare una curva e farli arrivare a Tor Vergata.
Tor Vergata, sempre per chi non conoscesse la geografia, da Giardinetti è... diciamo che dalla fermata della metro a Pompei della Sorbona, perché poi Tor Vergata come università è un po' sparpagliata, distano un chilometro e mezzo, magari due chilometri.
Sì, se vai al Policlinico arriviamo tipo due chilometri e mezzo, che è un po' più distante, però comunque siamo là.
Siamo là.
È vicina, non ci vuole molto per fare, per aggiungere un pezzo, per fare arrivare questo treno fino a Tor Vergata. Tor Vergata, vi ricordiamo che, appunto per chi non fosse a Roma, si trova in mezzo tra i due assi delle due metro A e C. Cioè la metro A la scarta dal basso, cioè arriva troppo in basso, e la metro C la scarta dall'alto, arriva troppo in alto, e Tor Vergata è in mezzo.
La metro C è più vicina, comunque.
Però c'è più vicina, però comunque,
però,
non,
sì,
comunque
nessuna non è proprio arriva. Comoda.
Sì, nessuna delle due è comoda. Comunque tu scendendo là devi fare un cambio. Sarebbe utile avere un trasporto su ferro che arriva all'università.
Magari diretto.
Utile in particolare perché, diciamo, questa cosa è diventata molto pressante negli ultimi tempi perché, come sapete, nel 2025 a Roma c'è il ticket giubileo.
Certo.
Quindi bisogna fare qualcosa.
Questo qualcosa, a quanto pare, non è sbarazzarci del giubileo.
Sì, no, è la qualcosa
e decidere noi cosa si festeggia, che
no,
ne so.
È la qualcosa di quest'anno è sbarazzarci della linea del treno Termini Centocelle per farlo diventare un nuovo fantasmagorico sistema di trasporto urbano.
Perché cosa è successo un po' di tempo fa? Che nelle richieste, siccome il trenino era stato, diciamo, a scarsa manutenzione, il che provocava dei problemi.
A scarsa manutenzione, a differenza, oserei dire, del resto del trasporto pubblico romano, che è mantenuto, esatto, alla perfezione.
Esatto. Ma siccome ricade all'interno degli standard ferroviari, sì, è soggetto a una serie di norme più stringenti, cioè siccome è definito treno, allora ha più vincoli che se fosse classificato tram, ok?
Considerate che il treno Termini Centocelle è sostanzialmente un incrocio tra le due cose, nel senso che nasce come treno, la tecnologia è di tipo quella ferroviaria, di tipo ferroviario, però in realtà il modo di uso di questo treno, il tipo di orari, il tipo di servizio,
la quantità di fermate,
è un servizio di tipo tram, chiaramente tranviario, cioè assomiglia molto a un tram, non è proprio un tram, ma assomiglia molto più che un tram che un treno come tipo di servizio.
Però è classificato ferroviario, quindi ha una serie di vincoli, quindi serviva fare vari lavori per adeguarlo. Il Ministero dei Trasporti ha vincolato l'erogazione di ingenti fondi al dire sì, ok, però non potete rifarlo così com'è, non è che potete prenderlo e ammodernarlo e metterci sistemi di sicurezza, di frenata, insomma i sistemi ferroviari hanno tanto sistemi di sicurezza, diciamo, proprio integrati, non si basano solamente sul fatto che il ferroviere tira il freno, hanno tanti sistemi. Dicono, voi non potete rifarlo così, dovete rifarlo a scartamento ordinario rispetto allo scartamento ridotto. E questo sarà l'argomento chiave di cui vorremmo parlare in questa prima parte della, sì, trasmissione.
Sì, il piano di questa cosa, infatti.
Vogliamo dire cos'è lo scartamento?
Vediamo subito.
Lo scartamento è la distanza tra le ruote, è molto semplice.
Sì, la distanza, è la larghezza, okay, dei binari, se vogliamo.
O se vuole della larghezza dei binari, cioè.
È interessante questa cosa perché i famosi i 100.000 scartamenti che esistono nel mondo, alcuni derivavano proprio da questo. Che cos'è la distanza tra le ruote e la larghezza dei binari?
Esatto, ecco, vabbè.
Perché in realtà poi alcune differenze sono semplicemente se misuri dall'inizio, dalla fine, in mezzo, quindi, diciamo,
misurare non è mai così semplice come potrebbe,
sì,
sembrare.
Se non misurare prevede la definizione di cosa stai misurando. Molti invece usano misurare prima di definire cosa stanno misurando e questo provoca dei problemi.
Sì, esatto. Insomma, scartamento ridotto vuol dire che la distanza tra le ruote, in genere c'è lo scartamento metrico, che è un metro. In realtà questi binari, ma in Italia spesso gli scartamenti, allora, ridotti non, allora, sono da un metro, sono da 95
centimetri.
Allora,
lo scartamento ridotto in Italia è da 95 centimetri, che questo sarebbe in realtà lo scartamento metrico che c'è in un sacco di altri paesi europei. Peccato che in Italia avevano deciso di misurare lo scartamento dall'interno della rotaia.
Dall'esterno.
No, dall'interno, così è più corto.
Se lo fai all'interno viene più grande, non è importante.
Vabbè, sì, ok, vabbè, comunque hanno misurato dall'esterno della rotaia rispetto al centro delle ruote. Il risultato è che si sono mangiati 5 centimetri.
E quindi quello è, diciamo, come se fosse che in Italia un metro in realtà sono 95 centimetri. Ma insomma è un dettaglio. Diciamo che tutti quanti gli scartamenti che sono circa grandi intorno al metro in genere vengono definiti scartamenti ridotti. Mentre lo scartamento ordinario è quello canonico è 1,435 m, quindi 1,43 m, che è quello che per esempio a Roma potete vedere sui tram, che è quello di la stragrande maggioranza delle ferrovie in Italia.
Non è proprio così, comunque.
Esatto, perché comunque in Italia in realtà, a Roma in realtà è 1,445, quindi ci sono un centimetro di differenza.
Esistono altri scartamenti, ci sono scartamenti fino a tipo 60 centimetri, alcune ferrovie molto particolari, ci sono scartamenti di lunghezze proprio strane, tipo quello della funicolare centrale di Napoli è 1,20 m, quindi a metà strada tra quello ordinario e quello ridotto. Ce ne sono anche, non in Italia, ci sono pure scartamenti allargati, tipo nelle ferrovie scandinave e russe ci sono scartamenti anche di 1,60 m, anche in Spagna ci sono scartamenti anche oltre 1,60 m. Quindi comunque, diciamo, il mondo degli scartamenti, nonostante ci sia questo scartamento ordinario, che è quello considerato ovviamente lo standard principale, il mondo degli scartamenti assomiglia molto al mondo delle prese di corrente. C'è quella che dovrebbero usare tutti,
e poi ci sono quelle che usiamo davvero.
E poi ci sono tutte quelle che usiamo davvero.
Allora vediamo un po' qual è. Partiamo dai pro. Qual è il vantaggio di uniformare quella linea a scartamento ordinario? I proponenti dicono: se noi uniformassimo questa linea a scartamento ordinario, siccome in fondo quel servizio è tranviario, pensate alla comodità di poter usare gli stessi tram che fanno, per esempio, la tratta che da San Giovanni porta fino a Piazzale delle Belle Arti, cioè il 3. Da Piazzale d'Austienza dovrebbe partire, ma non so se ci parte davvero. Vabbè, quella che è. Da Trastevere, dove dovrebbe partire? Comunque, di prendere i tram che già vanno in giro per Roma e tu li puoi usare, no? Voi capite che in generale, di principio, meglio avere un singolo parco mezzi utilizzabile su tante linee che non avere mezzi specifici per ogni linea. Perché? Beh, per esempio, immaginate che un giorno c'è, che ne so, in un periodo c'è, per esempio, durante, no, se ci sono degli importanti eventi organizzati a Tor Vergata, uno può dirottare dei mezzi che altrimenti vanno, certo, a un'altra linea, e li dirotta tutti quanti dove pensa che,
certo,
ci sia più traffico.
Questo è il vantaggio dei sistemi interoperabili, perché per esempio pensate come se ci fosse una linea, che so, qua a Roma, una linea, diciamo pure lei di treni, ma che in realtà è praticamente una metropolitana e che su cui girano treni praticamente uguali a quelli di altre metropolitane, che a un certo punto gli vengono bloccati dei treni e allora va in crisi. Tu semplicemente pigli, sposti i treni della metropolitana su quelli di questa ferrovia, tanto sono interoperabili, e si risolve tutto.
Peccato che a Roma nessuna metropolitana è interoperabile con nessun'altra.
Cioè, tu puoi spostare i treni, ma ci devi fare dei lavori sopra.
Nel caso di metro A, metro B sono lavori un po' minori, ma cioè comunque ingenti, ma un po' minori. Nel caso della Roma Lido, i lavori da fare sono molto consistenti, cioè tipo che non si torna indietro dopo che li abbiamo fatti.
Nel senso che non ha senso tornare indietro perché costano assai, sarebbe proprio uno spreco di denaro.
Non è che posso dire no, ad agosto potenzio la Roma Lido spostandogli i treni, no, non esiste proprio.
Non lo puoi fare.
Non si può fare. Però quindi, noi, questo, noi stiamo parlando non di metropolitane, cioè anche le metropolitane sono sistemi ferroviari.
In
però,
teoria, uno vorrebbe un sistema interoperabile perché può fare queste cose. Come vedi, abbiamo detto, diciamo, ho fatto questa battuta perché a Roma, per esempio, le tre metropolitane più la Roma Lido, che hanno treni molto simili tra loro, in realtà i treni non sono intercambiabili
per nessuna.
Ci devi fare comunque dei lavori, in alcuni casi non sono proprio intercambiabili, nel senso questi lavori non ce li puoi fare, cioè non avrebbe proprio senso, costerebbero troppo.
E i tram? Perché i tram a vederli
sono intercambiabili,
per esempio,
nel senso
nei vari snodi che ci sono, i binari sembrano ci passano tutti.
Teniamo conto che la linea di Roma di tram è fatta da 5 linee sostanzialmente. Sei linee. Sì, queste sei linee,
ma sì.
Diciamo, i tram sono tra loro intercambiabili almeno dal punto di vista tecnico, cioè hanno tutti lo stesso voltaggio e hanno tutti
lo stesso scartamento
che non è quello ordinario, però ci assomiglia molto ed è compatibile, diciamo.
C'è un centimetro di differenza. Vabbè, e sostanzialmente ci poggia lo stesso.
Sì. Il problema però è che se ci fate caso, tipo, se pigliate il tram 8, quello che passa da Trastevere, o anche il tram,
che è nuovo,
o anche il tram 3,
cioè è nuovo, non è nuovo un cavolo ormai, no, no, ma noi tendiamo ancora a chiamarlo nuovo, no, se confrontato,
no, noi lo chiamiamo nuovo anche perché ci passano tram nuovi, cioè nel senso che se voi fermate sulla Prenestina noterete che statisticamente vi passeranno molti più tram vecchi che tram nuovi.
Quando diciamo vecchi, diciamo che tipo altro vederne uno degli anni 80
e fa parte di quelli nuovi.
Fa parte di quelli nuovi, perché sì, molti no, sono molto antecedenti agli anni 80.
Sì, anche degli anni 70, sì, sono anche, anche antecedenti agli anni 70. Sì.
C'era anche qualcuno degli anni 60, infatti, sì, mi pare.
Il ora, se voi invece vi fermate a Trastevere, notate che sono tutti nuovi. Se vi fermate per esempio a sulla vicino al capolinea alla stazione Flaminia, al Flaminio, notate anche là che sono sempre nuovi quando passano, perché però mi pare che quella linea è sospesa,
mi sa che era stata riattivata,
è stata riattivata. Comunque dico, notate che sono pure nuovi.
Io all'inizio pensavo che si trattasse di un banale benché irritante caso di classismo nei quartieri, che Piazzale Flaminio è a due passi da Piazza del Popolo, e lì ci mandano guarda caso il tram nuovo, e poi invece no, in un'asse più popolare ci vanno i tram più scalcagnati. In un certo senso
che
questo è vero,
che mal pensante, in realtà non occorre introdurre,
cioè, il classismo
caso
non è sul materiale rotabile, cioè i treni, il classismo è alla base,
cioè sulle rotaie.
Infatti le rotaie del che fanno in pratica la Prenestina, quindi le rotaie del versante est, sono scassatissime, l'asfalto comunque, gli sta intorno non molto, assomiglia ad una strada,
è molto più ondulato, ci sono molti più bozzi,
molto più ondulato di una montagna
esagerato, comunque ci sono molti più
diciamo
bozzi,
che per
comunque
chi ha la bicicletta quando attraversa i binari ci sono dei salti da fare, è uno dei momenti più complicati dell'attraversamento, mettiamola così.
Comunque
questo fa sì che un tram nuovo abituato al lusso non possa transitare, o meglio, se passasse spesso su quei binari si rovinerebbe, quindi sì, non viene, non
per
ci
cui,
fa.
Per cui in genere ci passano, ci sono i tram nuovi che passano su quella linea, però si tende a preferire per la linea di Roma Est i tram più vecchi, mentre per le linee diciamo più nuove, tra virgolette, cioè quelle combinate meglio dal punto di vista dei binari e le cose, i tram più nuovi. Perché i tram più nuovi, perché questa cosa? Perché si scassano? Non è che si scassano perché sono fatti peggio, anche se qualche malpensante potrebbe dire che sono fatti peggio. Sicuramente sono molto più costosi da aggiustare. Comunque dico,
esatto,
sono, il motivo è banalmente che i tram nuovi sono a pianale più ribassato, cioè
non hanno lo scalino.
Ci sono due versioni, diciamo, uno è un po' più ribassato dell'altro. Non so se qualcuno raggiunge il 100% ribassato, forse no, però comunque sono entrambi di abbastanza ribassati e quindi sono più vicini al terreno. I vecchi tram stanga TIB, quelli degli anni 70 per intendersi, quelli che vedete normalmente sulla Prenestina, quelli su cui per entrare dovete fare le scale in salita, quelli lo vedete chiaramente che non è, ma manco, cioè è proprio il terreno è tipo 30 centimetri sotto il livello del tram, quindi è ovvio che quelli non sbattono di meno, si,
e di conseguenza non sono accessibili per chi ha difficoltà a camminare, ancora meno per chi fosse in sedia a rotelle.
Sì, mettiamo ovviamente uno dei motivi per cui si dice di aggiornare la termini centocelle per renderla accessibile, però diciamo l'idea di renderla interoperabile questa cosa con la rete tranviaria significa che o aggiusti anche la rete tranviaria o comunque non sarà veramente interoperabile, soprattutto perché la termini centocelle va a Roma Est, quindi sicuramente non sarebbe interoperabile con i tram che vanno a Roma Est.
Esattamente, quindi questo per darvi un assaggio, ma vedremo anche altri elementi di come interoperabilità non è che te la cavi con un singolo dettaglio. Sì, ok, le facciamo a scartamento ordinario, questo è un requisito necessario ma non sufficiente, e in tutto ciò lo scartamento ordinario si porta dietro qualche problemino che la soprintendenza è andata a segnalarci, la sovrintendenza
sì,
per i beni,
diciamo,
archeologici.
La notizia che ha scatenato questa nostra, cioè ha risvegliato questa nostra fissazione ferroviaria è stata che la sovrintendenza ai beni culturali ha messo una serie di veti sul rifacimento della termini centocelle,
dovuti essenzialmente ad una osservazione, direi quasi una scoperta non banale, cioè pare che a Roma ci siano parecchi resti archeologici.
Sì, è una notizia che ha lasciato sconvolti molti, sì. Perché diciamo sì. Roma
finalmente Roma, scoperti cos'è quella roba.
La Roma dei X e dei Papi, però diciamo lo si sono scordati, non si capiva cos'era questa X, però a un certo punto sembra che ci siano delle robe che archeologiche che affiorano e che un treno li potrebbe danneggiare.
Per esempio, nel tracciato attuale, il treno per arrivare verso la stazione Termini passa, c'è un punto in cui il treno fa una leggera curva, prima a sinistra, poi a destra, una specie di piccola chicane, no? E così anche le macchine che stanno in parallelo fanno questa piccola S per fare cosa? Per dribblare un coso, che pensano la maggior parte, ma quello è quel coso.
Una cosa che in un paese serio si chiamerebbe una rovina.
Esatto.
E che qua chiamano un monumento.
Sì, il tempio di Minerva Medica. Sì. Vabbè.
E quindi qua a quanto pare la sovrintendenza, come hanno fatto notare l'assessore, i vari assessori, diciamo regionale e comunale, si vuole bloccare lo sviluppo della città per quattro mura, ma pure vecchie.
Ma soprattutto dicendo: ma come? Già ci passa il treno. Beh, il treno in effetti già ci passa, e ci passa veramente a filo, cioè tra il treno e il tempio c'è un marciapiede praticabile solamente da persone sottopeso. Cioè è un marciapiede improbabile, veramente improbabile.
Sì. Sì, non è un marciapiede che chiaramente è pensato semplicemente per distanziare i binari dal tempio, non perché qualcuno veramente ci passi.
Sì, esatto. Il marciapiede vero, comunque minuscolo, è dall'altro lato della strada, quello in cui qualcuno ci passa.
E poi c'è una strada in mezzo che è percorribile da una macchina giusto appena, perché sì. Diciamo non ci si passerebbe altrimenti.
Sì, cioè una macchina o un motorino non ci passano a fianco in quel tratto. Ora, se voi prendete il treno con le ruote larghe un metro,
tra le ruote larghe, la distanza tra le ruote,
la distanza tra le ruote un metro, e poi lo allargate in una strada molto stretta, che bisogna fare? Bisogna passare o togliamo la strada per le automobili. Sacrilegio.
Sì. Oppure, o togliamo il tempio
oppure passiamo ancora più a filo del tempio, cioè proprio a filo,
che diciamo, considero che il tempio appunto è una cosa diciamo abbastanza datata,
è comunque ormai non più usato, diciamolo.
Sì. Passare proprio a filo e eliminare il tempio, diciamo siamo molto vicini, anche la sovrintendenza è dell'opinione che siamo molto vicini, se li passi ancora più a filo diciamo è un modo per accelerare come dire gli eventi inevitabili.
Esatto. Cioè dire che almeno per Minerva noi non dobbiamo sopportare nessun giubileo, quindi io non sento particolari motivi di rancore verso costei.
Anzi, mi stava pure simpatica. Dei varie divinità greco-romane, diciamo, direbbe abbastanza.
Era più simpatica.
Abbastanza simpatica. Sì.
Allora conviene che noi gli sfasciamo il tempio, e quindi che facciamo? O ci mangiamo la strada, il che vuol dire però che in automobile arrivare a Termini si deve ripassare, insomma, da un po' più là, da Piazza Vittorio.
Da un'altra parte.
Da un'altra parte, lì bisogna interrompere la strada perché i margini non ce ne sono, oppure. Questa è l'altra proposta, oppure facciamo un tratto a binario unico.
No, aspetta, mettiamo ordinaria questa cosa perché sennò è troppo ridicola. Allora. Il progetto del rifacimento di Termini Centocelle, a parte la variazione di scartamento e la variazione di veicoli, prevede due prolungamenti: quello fino a Tor Vergata, partendo da Giardinetti fino a Tor Vergata, e quello breve di 600-700 metri che da Termini Laziali porterebbe fino a Termini Vera. Ora, la questione è che appunto, siccome la ferrovia già passa vicino a questo tempio e l'allargamento della sede, i lavori comunque potrebbero mettere a rischio il tempio, la sovrintendenza ha detto alto là, voi così come era stato presentato il progetto, cioè con entrambi i binari che arrivano fino a Termini, non lo potete fare, perché se no non c'è lo spazio. Cioè lo spazio ci sarebbe soltanto se allontani il coso dal treno, ma allora quello invaderebbe la strada e dovresti chiudere la strada, almeno per un pezzo. Il binario unico in realtà ovviamente non è una proposta originale, ma è la risposta, nel senso è una proposta alternativa. Certo. Cioè è stato detto, va bene, allora se noi continuiamo lo stesso col progetto, ma gli facciamo un pezzo a binario unico.
E qui se lo scartamento ordinario doveva essere finalmente le tecnologie moderne, facciamo un treno con tutti i crismi,
il binario unico,
col binario unico.
Il binario unico, che è una tecnologia modernissima, nel senso,
meno sicura, perché evidentemente quando c'è un tratto condiviso, sì, certo, ci sono i sistemi di sicurezza automatici, tutto quello che vuoi, comunque. Sì.
Ma il tratto, tra l'altro, c'è da dire che l'attuale treno Termini 100 Celle ha già un tratto a binario unico. È un brevissimo tratto che c'è tra come si chiama? Porta Maggiore e il Ponte Casilino, sì. Che è un tratto di circa 500-600 metri, in cui i treni passano sulla stessa cosa. Essendo un tratto molto piccolo, però. Diciamo anche i treni attuali che hanno una frequenza di 6-7 minuti, 8 minuti così, comunque non ne risentono, perché 600 metri senza fermata in mezzo è un tragitto che si fa in un minuto circa, di conseguenza non impatta. È difficile che un treno si debba fermare per questa cosa. Però certo, più aumentano i tratti a binario unico, più diventa un problema di segnalamento, cioè un problema che un treno si deve fermare quando arriva l'altro. Ora vedremo più avanti, questa cosa sarebbe un problema se voi pensate che questo super nuovo mega treno chiamato Metro Tram G, giusto per battezzarlo, perché non avevamo
ABCG,
vabbè, giusto? Perché gli altri è F.
Perché la Metro D è quella roba che non si parla nemmeno di farla, me la ricordo quando ero bambino, c'era
però c'era il piano, la E sarebbe la Roma Lido trasformata,
quella roba su cui passano due treni, sì, giusto, 30 km no, due treni,
ora ne passano di più, tre. Ora saranno almeno 4 o 5 o 6
per ora sono 3.
Mi sembra che siano tre. Non mi ricordo, però comunque credo che li stiano aggiustando. Finalmente stanno facendo la manutenzione.
Ah, vedi.
L3F sarebbe il tratto urbano della Roma Viterbo, quella Roma Civita Castellana Viterbo, cioè la parte fino a Montebello. Quando queste qua saranno, diciamo, rimodernate e trasformate, se vogliamo, in tecnologia compatibile con le metropolitane, che poi vediamo che in realtà compatibile non è, però diciamo quando in realtà quello che veramente cambieranno nome, quando qualcuno farà il rebranding e dirà: guarda, l'abbiamo trasformata in metropolitana, anche se è rimasta così com'era.
Esattamente.
Comunque questa Metro Tram G, diciamo, questa cosa dei tratti a binario unico sono un problema semplicemente se voi vi aspettate che sarà un treno ad alta frequenza, un metro tram ad alta frequenza, cioè con tanti tram che passano. Vedremo più avanti che probabilmente questo non si applica, quindi il fatto che diciamo che ci siano tratti a binario unico non dovrebbe preoccupare, perché i tram non passeranno a una frequenza tale che da costituire un problema.
Stacco musicale.
Clash.
Well, some things you can't explain away.
Dopo Train in Vain andiamo a continuare a parlare di questo benedetto trenino, per cui abbiamo citato questa prima criticità che abbiamo letto riportata sulla maggior parte dei giornali che hanno trattato l'argomento, quella del passaggio a fianco al Tempio, ma non è l'unica, sì, quest'altra è un po' meno citata.
Sì, perché poi c'è il passaggio a Porta Maggiore.
A Porta Maggiore il treno attualmente passa sotto due archi, ogni direzione c'ha il suo binario e c'ha un suo arco, passa sotto un arco.
Sì, e okay. Tra l'altro incrocia i binari
del tram in due punti, cioè sia in un verso che nell'altro, sì, in due punti, tutto un macello di binari.
Sì, però diciamo è una cosa che tuttora funziona, ci sono semafori, cose passano, sì. Allora, il problema qua è anche in questo caso l'allargamento della sede del binario ovviamente significherebbe un mangiarsi dei marciapiedi che passano sotto gli archi. Anche qua la sovrintendenza ha posto dei problemi, anche qua la risposta degli assessori è stata
un po' superficialotta.
Sì, un po' superficialotta del tipo ci passano già. Ora a parte questa visione del noi siamo il futuro che avanza e voi volete bloccare il futuro, che come vedremo almeno per quello che è la nostra posizione che proporremo in questa trasmissione, non è che il futuro basta necessariamente nello smontare tutto e rifare tutto più o meno interoperabile come vorrebbero fare, perché diciamo si vorrebbero fare dei miglioramenti senza modificare tutto, ma poi il problema qua è sempre lo stesso del Tempio. Tu sì che puoi allargare, c'è lo spazio per mettere lo scartamento ordinario, allargare tutto, però tu dovresti togliere marciapiedi e si arriverebbe più pericolosamente vicino
alle mura di Porta Maggiore.
Con un mezzo che in teoria, almeno a sentire quello che dicono, perché io diciamo ragionandoci sopra avrei i miei dubbi, dovrebbe andare pure più veloce dell'attuale trenino.
Perché quindi, parla di una metro tram, in genere la definizione di metro tram include l'essere più rapida.
Sì, meno fermate, più alta velocità, questo dovrebbe essere il principio di questa cosa.
Quindi prendete un mezzo grande uguale, lo fate però poi più largo, passa più vicino ad un monumento storico e lo fate andare più veloce.
Quindi più vibrazioni.
È chiaro che problemi ci sono.
È chiaro che giustamente la sovrintendenza, che ne dicano, accusino appunto la sovrintendenza di negare, di essere per il no, sempre no, in realtà la cosa un senso ce l'ha, cioè nel senso i monumenti ci sono e diciamo in generale uno vorrebbe tenerseli. Il fatto di dire no vabbè ma tanto ci passa lo stesso, facciamo le modifiche, facciamo le cose,
è bella questa del ma tanto già ci passa. In effetti il fatto che già ci passa dovrebbe essere un ottimo indizio per non rifarlo, perché tra l'altro lì già ci passa, non serve rifarlo perché già ci passa.
Esatto, comunque dico la questione è che comunque queste cose vanno dimostrate, cioè che la modifica dello scartamento, la modifica della tecnologia e dei mezzi non impattino sulla stabilità dei monumenti, non è una cosa che si può dare per assodata semplicemente perché i sistemi sono più nuovi, anzi diciamo sistemi più nuovi, più veloci in genere non sono tanto compatibili con la stabilità di strutture vecchie. Però semplicemente uno dovrebbe usare non un ragionamento slogandistico come fanno molti politici, ma un ragionamento scientifico. Fate gli studi e vedete. Non è che siccome dovete arrivare al giubileo per forza, perché il problema è questo, che tutto va finito entro il giubileo,
semplicemente
bypassate gli studi e poi i giubilanti li troviamo sotto le macerie di Porta Maggiore che è crollata sul tram.
Che comunque ci tocca raccogliere a noi
e poi non abbiamo più manco Porta Maggiore. Capisco che
per il tram.
Non abbiamo manco il tram, poi non abbiamo niente, il tram, non abbiamo perché poi si blocca tutto. Ecco. Quindi questi studi andrebbero fatti più che dire che la sovrintendenza vuole bloccare
E questo ci dice anche un po' al di là nel caso specifico che queste tecnologie vecchie, non perché poi il mondo vi dica che per forza il vecchio è meglio, però dovrebbe quantomeno resistere alla tentazione urgente di fare che tutto quello che vede è automaticamente l'opera di uno scemo, di una persona che non poteva saperlo meglio, no? Cioè, dice, beh, se lo vedo così qua, ma che ne sapevano questi 100 anni fa di come si faceva un treno? In parte è vero che la tecnica ferroviaria ha fatto più studi, però è anche vero che i vincoli di una città di Roma, che è tra le più impervie, non è esattamente Gubbio, però comunque c'ha i monumenti e le cose, insomma, c'ha le sue problematicità. In effetti un treno più piccolo si adatta a questo passaggio, e loro invece, per riuscire a fare uno più grande, dovranno fare un sacco di studi.
Esatto,
no, è chiaro, no? Quindi, come dire, il treno piccolo aveva i suoi vantaggi, magari c'ha anche i suoi svantaggi, però
sì, ora vedremo quali sono vantaggi e svantaggi di questa tecnologia. Però dico, il concetto è che comunque il dare per scontato che una cosa fatta, diciamo, non neanche con una tecnologia vecchia, perché ora vedremo che in realtà non è una tecnologia vecchia, ma fatta con uno degli standard vecchi, non è che è necessariamente sbagliato, o meglio, non è tanto sbagliato quanto non è tanto sbagliato da necessitare assolutamente di dover rifare tutto immediatamente senza fare gli studi. Perché il diciamo, è un poco come, diciamo, come prese di corrente. Sì, noi dovremmo usare la presa europea, l'euro standard, cioè le sciuco, per quelle che, diciamo, normalmente
sono
le prese sciuco, quelle tonde. Però la maggior parte, cioè, ciò non impedisce che la maggior parte delle persone in Italia usino le prese italiane, quelle a tre in fila. Ora, non è
non è quello... che se c'è il frigorifero così me lo devi buttare, cioè, sì. Perché? Cioè, sì, funziona,
perché? Funziona, cioè, nel senso, non è che a un certo punto qualcuno ha deciso, ok, si butta tutto quello che c'ha con quelle cose, perché c'è da rifare gli impianti di mezza Italia, è una cosa economicamente non conveniente. Infatti quello che uno dovrebbe controllare per fare questo ragionamento è se, da un punto di vista economico, a prescindere dai contributi e dagli standard, perché poi il problema è questo, perché questi sono, diciamo, questo è stato un vincolo posto dal ministero, a prescindere da chi eroga i contributi, cosa è economicamente più vantaggioso, non
includendo nel conto evidentemente la qualità del trasporto, per chi
anche,
posto
anche gli interessi, appunto, gli interessi dei cittadini che si ritroverebbero a dover cambiare il mezzo di trasporto, a non avere un mezzo di trasporto per un lungo periodo di tempo.
Il tempo in cui si rifanno i lavori.
Sì.
Ora,
in
vediamo cosa, quali sono i... No, si vai.
No, in questa cosa dobbiamo aggiungere un paio di robe che di confronto tra il tram e il... tra i nostri tram e... i trenini, anzi faccio...
che in generale diciamo entra un po' nell'argomento del, ma in fondo si è mai chiesti, ma tra un tram e un treno, benché a vista li sapreste riconoscere, sapreste dare una definizione che ci permette di distinguere cos'è un tram e cos'è un treno? Ora, in realtà si possono anche dare le definizioni, ma tanto valgono quel che valgono, perché poi il mondo ha prodotto tutti i tipi di ibridi che si possono immaginare, quindi vabbè, le definizioni a volte... Però a volte le definizioni danno anche un'idea. Ecco.
Tant'è che ci sono anche cose che vengono chiamate tram treni.
Esistono anche i metro tram.
Metro tram, ci sono.
Cosa distingue una metropolitana da, no, da una ferrovia? Insomma, ci sono comunque un po' di differenze vere, anche se poi a volte magari trovano delle strane chimere.
Sì, in realtà la grande confusione su questo argomento nasce dal fatto che i treni, a differenza di quello che possono essere appunto le prese o la componentistica facile, i treni sono cose molto poco standard, perché la maggior parte dei treni storicamente, anche tuttora, non viene costruita veramente in serie, cioè non è che c'è
una... che vai al concessionario dei treni, compri un treno, così poi torni a casa, sì, nella tua ferrovia e ce lo metti,
cioè non è che quando non hanno funziona. Preso i treni, che quando prendono, comprano, devono comprare i treni della metro A, loro dicono mi date un CAF S300 o 400, non mi ricordo come si chiamano, ok, quelli ti danno un CAF S300 400 senza prendere nessuna misura, nessuna cosa, e te lo danno, perché quello, la possibilità che poi funzioni sul tuo sistema, non semplicemente non c'è nulla. Ovviamente,
cioè,
quando
i treni sono
treno,
a differenza delle strade, per cui uno fa le strade e poi un'altra persona compra le macchine e assume che in genere su prima automobile quella ci va sulla strada,
sì,
non funziona. I treni e le ferrovie sono in fondo un tutt'uno.
Sì,
sì, certo, hanno dell'interoperabilità, ma
quindi sostanzialmente ci sono degli standard che sono ovviamente quelli dominanti, ma soprattutto quando scendi nel trasporto locale ci sono una serie di cose che devi considerare, per cui sostanzialmente, come dicevamo prima, le tre metropolitane di Roma e i due treni dell'ATAC, quello del Roma Lido e Roma Civita Castellana Viterbo, sono tutti diversi come voltaggio, come sagoma, come altezza delle banchine.
È come distanza con, se non sbaglio, con, come si chiama, con le catenarie, cioè, sì, con i fili,
sì,
sono i fili.
È anche come sistema di guida. Ricordiamoci che la metro, certo, C, che volendo potrebbe essere compatibile con le altre metropolitane, non è compatibile perché c'è un sistema di guida automatico. Quindi se tu pigli un treno della metro C e lo metti sulla linea A, quello non funziona, e viceversa un treno della linea A funziona, diciamo, deve avere un come si chiama, sulla metro C deve avere un autista veggente, perché si deve fermare esattamente in corrispondenza dell'apertura delle porte, e poi gli dovrebbero dare un sistema per far aprire le porte dalla parte della banchina. Quindi diciamo
non lo è davvero.
Non lo è davvero.
Ci potrebbe magari transitare. Sì, se per qualche motivo deve transitare lì, lo possiamo far fare. Se vogliamo far fare una sfilata, ma non è concretamente che un giorno prendiamo e dirottiamo un treno dalla metro A alla metro C per raggiungere una linea.
Quindi, diciamo, a parte ci sono tutta una serie di differenze. Quindi, sostanzialmente, quando voi comprate un treno per queste cose, gli date tutte le misure e la ditta che produce il treno lo produce apposta per quel sistema. Quello che è standard invece sono i sistemi ferroviari nazionali, che quelli, diciamo, in generale sono stati fatti nel tempo, prima erano pure loro molto diversi, ma nel tempo si sono uniformati sempre di più.
Vedremo poi che questo processo di uniformazione
fino a un certo punto
inizia a scricchiolare.
Comunque, diciamo, a prescindere, diciamo, l'attuale differenza tra i treni e tram, parlando al caso, nel caso di Roma e del trenino Termini di Centocelle, ci sono una serie di differenze basi. Tra le basi c'è la differenza delle rotaie. A parte lo scartamento, è proprio la forma delle rotaie che è diversa.
Sì.
Cioè, dovrebbero chiarire se quello che si verrà fuori sarà un tram o un treno, perché in genere le rotaie di da tram e le rotaie da treno sono diverse.
Cioè, questo. Tram in genere ha le rotaie, diciamo, che sembrano tipo immerse nell'asfalto, perché le macchine lo attraversano frequentemente.
Un treno in generale no, ma è anche differente la forma, la testa della rotaia, cioè la parte superiore della rotaia è diversa tra un tram e un treno, perché anche la forma delle ruote della rotaia del tram e del treno sono diverse. Quindi anche in questo caso l'uniformazione dovrebbe passare dalla scelta se questo oggetto, che viene chiamato metro tram, sarà un tram. Quindi
per essere, se lo vogliono fare interoperabile, che è la cosa che dicono, lo faremo interoperabile, allora lo devi fare come un tram, perché certo, sennò non è proprio interoperabile.
Esatto.
E se lo vuoi fare interoperabile, sarà poi bene che tu lo faccia a 600 volt di alimentazione.
Sì, perché il trenino Termini Centocelle attualmente ha un'alimentazione molto strana, è a 1650 volt, che è probabilmente, penso che solo lui ce l'abbia.
Sì.
Comunque assomiglia molto,
perché
ai...
i treni in genere vanno a 3000.
Sì, i treni, quelli della rete nazionale, vanno a 3000. Le metropolitane, i treni assimilati a metropolitane, vanno a 1500. Per intendersi,
quindi quello gli assomiglia, però
per,
no.
per intendersi, la Roma-Lido va a 1500, la Circumvesuviana a Napoli va a 1500.
I tram spesso vanno a 750.
Cioè, il più comune è 750, però alcune città tipo Roma e Milano ce l'hanno a 600.
Ok.
Vabbè. Comunque,
600 questo, non è proprio il metro qua, più diffuso, però
anche qua questa cosa dimostra che il concetto di standard vale fino a un certo punto, nel senso. Comunque, se lo dobbiamo fare interoperabile con la rete tranviaria di Roma, dobbiamo farlo a 600 volt. Ora, che cosa, mettere una tensione più bassa su cosa incide? Nel,
in pratica, l'unica cosa su cui incide è che in genere, se vuoi fare un motore veloce, è più facile farlo su tensioni più alte. Per carità, tutto si può fare, però in generale c'è da aspettarsi che, anche benché se tu vai dall'azienda produttrice di treni e in ordine a 600, tra l'altro li fanno i 600, in genere quello a 600 volt ha una velocità media più bassa di quello, sì, da 750,
diciamo,
volt.
Sì, di conseguenza è sicuramente più bassa di quello da 1500. Questo è il motivo per cui, man mano che andate fuori dalle zone urbane, notate che i treni vanno aumentando di voltaggio fino ad arrivare agli alta velocità, che sono a 25.000 volt in corrente alternata. Quindi, diciamo, cosa?
Ma già molti.
Sì, vabbè, quelli, diciamo, lo standard europeo, diciamo, vorrebbe essere questo. Quindi sostanzialmente il fatto di, anche qua, se vogliamo interoperabilità, significa tenere un voltaggio abbastanza basso, ma questo significa anche dare a questo treno, ma a questo metro tram, una velocità abbastanza bassa. Sostanzialmente avrebbe le velocità tipiche di un tram. Ora non stiamo parlando di velocità di 20 km orari, perché la maggior parte dei tram in generale viaggia più o meno a queste velocità. Ovviamente un motore moderno con 600 volt comunque lo spingerebbe a velocità 50-60 km orari senza problemi, però comunque stiamo parlando di comunque una limitazione se noi pensiamo a un treno molto veloce. Anche qua la questione è che tipo di modello, perché nei vari messaggi si vede, nei vari messaggi che sanno molto appunto di slogan, si vedono un po' ogni tanto si vede che è un tram, ogni tanto si vede che è un mezzo veloce, quasi una metropolitana. ma
la cioè, metropolitana fa meno fermate di un tram, quindi sì, è meno capillare, no, ma il piano va più veloce, certo,
ma il piano è, infatti era proprio questo: un metro tram dovrebbe meno fermate ma andare più veloce. Però se lo metti a un voltaggio basso, a quant'è la velocità a cui lo vuoi fare andare? Perché se è tipo 50, vabbè, ancora ci siamo, ma se questo deve andare tipo a velocità, arrivare ai 90 km/h, io non lo so, dico, sto sparando su che cosa hanno in mente di fare, diciamo probabilmente 600 volte è un po' bassina come voltaggio, però se non lo fai così non è poi più interoperabile. Quindi diciamo che secondo noi questa cosa dell'interoperabilità lascia un pochettino col tram, lascia un pochettino il tempo che trova, cioè nel senso viene data
e dovrai farlo anche, scusa, continuo sull'argomento, anche della stessa lunghezza o comunque compatibile con la lunghezza, perché certo, se tu vuoi fare dei treni che oggi vanno sulla Termini Tor Vergata, ma domani quando, che ne so, vogliamo fare il servizio che il sabato sera potenziamo la linea per Trastevere, allora ci spostiamo i treni della Termini Tor Vergata, li spostiamo verso Trastevere. Ma allora se tu fai il treno troppo lungo, poi quello non riesce a fermare sulle banchine, ok? Di conseguenza i treni li dobbiamo fare più corti.
Cioè,
se i treni li facciamo... perché più corti? Perché quei treni attuali di Roma sono da... cioè i tram attuali di Roma sono da...
I Roma sono di varie lunghezze, perché se guardate gli Stanga sono più corti, se guardate quelli nuovi, City Way. Una cosa del genere, arrivano fino a 35 metri, quindi comunque sono più lunghi.
Ma il treno attuale, treno da Termini a Centocelle, è da 45 metri, quindi ha una capacità maggiore. Passo la parola e ricevo una telefonata.
Sì, quindi sostanzialmente passare su questo... voler rendere il tutto interoperabile significa anche passare su a treni più piccoli. Perché i tram sono più corti, sono a 35 metri? Perché per un problema di curve. Infatti a Roma hanno testato anni fa dei tram da 41 metri e i tram da 41 metri avevano seri problemi in curva, quindi sicuramente i nuovi sistemi, se li vogliono fare interoperabili, non li faranno da 45 metri, li faranno più corti, li faranno da 35 metri. Ma questa cosa qua, 35 metri significa meno posti. Riporto in onda. 35 metri sarebbero meno posti, e meno posti significa meno capacità. Vediamo cosa voleva l'ascoltatore.
L'ascoltatore ci faceva una riflessione sull'interoperabilità come, diciamo, trasposizione sui mezzi di trasporto della flessibilità, no, diciamo, lavorativa, no? Cioè invece di strutturare un settore, renderlo solido, una forma in qualche modo, no, di precarizzazione. Che se da una parte può essere vero, per esempio nel caso, no, dell'abuso del trasporto su gomma, mi sembra che sia vero, però credo anche che in realtà a volte la flessibilità non sia male, perché poi è vero, no, come dire, che le esigenze di una città variano tra estate e inverno, no? Variano in realtà, in altre occasioni, però perché è anche giusta la riflessione.
In realtà secondo me questa riflessione è anche particolarmente giusta, ma in un altro senso pure, perché se voi andate a guardare questa storia del appunto di questa necessità, volontà di interoperare, di scambiare, di fare, nasconde una precarizzazione non solo del mezzo in sé ma anche dell'intero sistema. Cioè se ci ragionate, il ragionamento che ci sta dietro questa cosa è che noi in realtà saremo sempre in crisi. Cioè siccome sappiamo se siamo sempre in crisi, noi avremo bisogno, questi treni che ora compriamo nuovi per la Termini Centocelle, ma poi quando si scasseranno i tram o non gli faremo la manutenzione, magari li dobbiamo spostare da qualche altra parte. Quindi è come se già stiano, cioè nel senso, se come tutto il ragionamento si è già fatto su un sistema che funziona per caso, cioè funziona in maniera precaria, cioè che il tutto è fatto in maniera tale che c'hai un sistema che sai già che non lo stai strutturando bene, che lo stai strutturando in maniera stabile, cose. Allora ti dici, vabbè, allora questo lo faccio in maniera tale che se quello smette di funzionare, piglio una cosa da qua e la metto di là, così se poi mi interrompono i binari, quelli che usavo di là li metto di là. È un sistema che secondo me sì, forse non è nell'accezione,
cioè,
certo,
l'interoperabilità è un vantaggio, la flessibilità è un vantaggio, ma poi diciamo, come dire, questo vantaggio viene da chiedersi come mai vi interessa tanto, per fare una modulazione dell'offerta che sia adeguata alle esigenze di chi vive nella città, che sarebbe molto adatto,
oppure no. Io ho qualche dubbio, anche perché diciamo della questione dei treni. Ora, i tram più corti nuovi sono i tram più corti nuovi Quindi che, se fossero interoperabili, dovrebbero essere più corti i tram della metro tram G rispetto a quelli del,
del treno attuale.
Quindi avere meno posti. La, diciamo, avendo meno posti significa un servizio inferiore, ma un servizio inferiore corrisponde a avere il diciamo, si potrebbe facilmente ovviare mettendo in campo più tram.
Certo,
è ovvio.
Anzi, di principio, come qualità del servizio, a parità di capacità, l'opzione con meno frequenza riduce l'attesa in banchina, l'attesa in fermata. Esatto. Il che in genere no, per
ora, su questa cosa. Piacevole. Su questa cosa, però, no, io, diciamo, io ho qualche dubbio. Perché? Allora, è un dubbio, ovviamente, diciamo, la possiamo considerare un'illazione. Però, nel programma che io ho visto, che comunque è un po' datato. Quindi, diciamo, nel programma di sviluppo di questa cosa c'era scritto quanti tram sarebbero stati acquistati. La prima tranche di tram che sarebbe stata acquistata è di 8.
Quanti sono attualmente i tram? Cioè i treni su quella linea?
Attualmente sono 24.
Quindi ovviamente un terzo, non sono, ovviamente triplicando non sono, il tracciato.
Ovviamente non sono 24 sempre tutti in funzione, perché comunque ricordiamo che i più vecchi sono degli anni, sono di fine anni 20. Di conseguenza molti sono in manutenzione, sono, sapete, soprattutto le cose vecchie vanno spesso in manutenzione, quindi comunque si scambiano, quindi mica, non sono tutti e 24 tutti contemporaneamente in funzione.
Mentre quegli 8 almeno all'inizio andrebbero tutti 8 in funzione.
Anche se mi pare che c'è una norma che prevede che tu non li puoi mettere tutti contemporaneamente in funzione, perché comunque ti devi tenere giusto quelli di scorta. Però comunque,
ma facciamo finta che sia,
facciamo finta che non sia così, ma che comunque stiamo parlando di un sistema che avrebbe meno veicoli del sistema precedente e più corti. Ora io non dubito,
è su una tratta lunga il triplo,
è una tratta lunga il triplo, io non dubito che l'amministrazione comunale stia pensando dopo questi 8 di comprarne altri 80, però non l'ho trovato scritto da nessuna parte.
C'è anche da dire, di nuovo, sempre per spezzare una lancia, andrebbero più veloci, quindi no, diciamo, se tu c'hai 8 treni molto veloci, questi è un po' come avere più treni perché vanno più in fretta.
Sì, ma comunque facendo,
però fino a un certo punto,
ma comunque facendo un conto di differenza tra numero di treni, anche considerando la maggiore velocità, aumento del tracciato, il numero di aumento della lunghezza del tracciato, la riduzione del numero di treni, il risultato è che all'altezza, cioè che si prevede sostanzialmente un servizio con una frequenza di un terzo, cioè quindi sostanzialmente,
e quindi, scusa, tripla, scusi, la frequenza, no, di un terzo, e sì, quindi vabbè, un'attesa tripla,
quindi sostanzialmente
quindi un quarto d'ora d'attesa,
si prevede tra un quarto d'ora e 20 minuti di attesa per questi treni,
questa metro tram,
questo metro tram, che quindi sostanzialmente andrebbe ad avere una frequenza almeno all'inizio bassa, cioè ipotizzando che riescono veramente, considerate che quando tu compri dei veicoli, dato che sono fatti, non dico su misura ma quasi, comunque ti fanno aspettare un po' di tempo per consegnarli, ovviamente non è stato ordinato niente, noi da qua a 3 anni dobbiamo avere il tutto funzionante, mettiamo che riescono a fare tutto.
Sì.
E poi abbiamo 8 di questi tram.
Sì. Nel giubileo
noi abbiamo un sistema che funziona con un tram che passa ogni 20 minuti, la metro C che passa uno ogni 15 minuti. Mi pare che sia molto peggio del sistema attuale.
È moltissimo peggio del banale riattivare la linea per Giardinetti.
Esatto.
E poi tipo da Giardinetti a Tor Vergata
ci fai dei bus navetta.
Faccio il bus navetta perché è 1,5 km. Cioè, si può fare.
Si può fare. O come qualche eretico dice, prolunga i binari che già ci sono senza cambiare tutta l'infrastruttura. Comunque questo ci andiamo dopo. Anzi no, va bene, no, anche
ci andiamo subito.
Perché diciamo ci sono varie alternative su questa cosa, perché ovviamente è arrivato a giugno 2022 e con l'idea che al primo gennaio 2025 è tutto pronto. E ovviamente qualcuno sta pensando, ma forse visto che ancora non abbiamo neanche il progetto definitivo, forse non, e che tutte le altre volte che hanno provato a fare cose del genere, diciamo ci sono voluti tipo 5-10 anni per, cioè, forse non ce la facciamo
per iniziare, dice.
Per iniziare, sì, forse non ce la facciamo. E allora hanno pensato a progetti alternativi. Ora, di questi progetti alternativi, diciamo, ne abbiamo sentiti due. Uno che onestamente, per quanto mi riguarda, uno che fa ridere più dell'altro. Per cui dirò prima quello che fa ridere di meno. Il progetto che fa ridere di meno è semplicemente di fare un altro tram a scartamento ordinario, quindi diciamo moderno, che vada per esempio da Giardinetti a
Tor Vergata.
A Tor Vergata. E quindi è a Giardinetti questo, quindi sostanzialmente questo,
quindi
pezzo,
fai la navetta, la fai con un
questo
tram,
qua sarà
di
una
un
navetta,
chilometro e
una navetta chilometri. Tram. Ora, questo non risolve un altro problema della sovrintendenza, cioè il fatto che nel percorso di questa navetta passa sopra un parco archeologico. Non so se non se ne erano accorti quando hanno fatto il progetto, però il progetto passerebbe, secondo la sovrintendenza, sopra una zona di ville romane, anche qua sempre
chiamata Roma.
Sì, chiamata Roma, parte esterna di Roma.
Sì.
Ville suburbane romane, e ci passerebbero praticamente sopra. Quindi la sovrintendenza anche qua vorrebbe una certa sicurezza, che non vai a macinare quello monumenti assortiti.
Diciamo che qui, almeno la cosa, da come l'ho capita, si tratta più che altro di una cosa precauzionale, tipo occhio che quando fate gli scavi potrebbe uscire qualsiasi cosa.
E quindi
non è il siamo certi che c'è già un posto in cui state passando e ce lo rompete se fate così. No, perché a Porta Maggiore è chiaro che c'è un monumento e voi non ci potete passare così vicino. In quell'altro caso è il occhio che quando scavi potrebbe uscire fuori di tutto.
Sì. Comunque, diciamo, il piano era fare questa cosa e poi solo successivamente riconnettere, cioè rifare tutti i lavori sulla metro C, sulla Termini Centocelle.
Perché uno dice, poi a Giardinetti come ci arrivi? Ci arrivi con la metro C. Ok, sì. Quindi tu vai a Giardinetti con la metro C, da lì cambi
passa,
tram.
Sempre quella che passano ogni quarto d'ora.
Sempre quella, hai capito benissimo. Sempre quella, poi da lì cambi, prendi questo tram navetta di fatto e cambi così. Però poi dopo il tratto Giardinetti Centocelle
verrebbe col tempo adeguato. Ora, questa cosa inutile dire. Diciamo, questa cosa è fattibile sicuramente.
Almeno il vantaggio di sabotare delle linee che già funzionano,
anche perché in 3 anni ce la facciamo a fare 1,5 km, 2,5 km a seconda di dove vogliamo arrivare di tram. Se non riusciamo a fare 2,5 km di tram in 3 anni,
non guarirai mai.
È inutile che provi a fare tutto il resto.
Questo è vero.
Quindi questa ha il vantaggio di essere fattibile,
sì, e di non distruggere le linee che già ci sono, fermandone i lavori temporanei ma indefiniti.
Sì,
c'è
anche da dire che la sostituzione del treno di Centocelle col tram prevederebbe che sostanzialmente togli il treno di Centocelle a quelli che lo usano per ora, e tutta l'asse che comprende l'area di Torpignattara, Acqua Bullicante, l'area di Centocelle bassa fino all'incrocio con la Togliatti, quella
il Prenestino Labicano, cioè, che è meglio servito dalla metro C, però se deve andare a Termini sicuramente prende il trenino.
Certo, in questo momento chi abita nella area della Casilina, il treno è un mezzo che funziona, su questo non c'è dubbio.
Sì.
E che per fare i lavori
che ha frequenza più elevata della metropolitana.
Sì, ma anche dei tram. Cioè il treno attualmente è una delle cose che ha la frequenza maggiore tra i mezzi di trasporto di Roma. Cioè sicuramente è il mezzo di trasporto.
Forse la frequenza degli incendi degli autobus a Roma è più alta.
Vabbè, io parlavo dei mezzi su ferro.
Mezzi su ferro.
Il trenino probabilmente forse ha una frequenza poco superiore a quella delle metropolitane, della metropolitana A, cioè circa la metà della metropolitana A. Ed è paragonabile ormai alla metropolitana B, che sta cedendo. Cedendo terreno,
sì.
e quindi tende a funzionare sempre peggio, e comunque siamo là come intervallo, quindi è paragonabile in questo momento il trenino, anche se i tempi di percorrenza sono più lunghi, a frequenze paragonabili alla metropolitana, quindi sostanzialmente è un sistema lento ma efficiente. Ovviamente se dobbiamo fare i lavori soprattutto in 3 anni c'è da smontare tutto, quindi c'è da bloccare tutto, quindi sostanzialmente si toglierebbe questo sistema. Il fare l'altro pezzo a scartamento ordinario è solo poi modificare tutto il resto, secondo me sarebbe ancora peggio, perché mentre per ora c'è il Giubileo che ci abbaia dietro e quindi c'è un termine. Se tu mi fai che cominci.
Tranquillo, il Giubileo uno ogni 25 anni ce ne tocca, non ce ne liberiamo mica.
Sì, ho capito, però l'altro è 25 anni dopo. Il problema è che se tu poi pretendi che questo troncone di tram a scartamento ordinario si espanda e trasformi a scartamento ordinario tutta la linea, è ovvio che chiuderanno la Termini Centocelle per
fare
questa cosa.
Posticipando il problema.
Ma il problema verrà posticipato, ma soprattutto non essendoci una scadenza, questo significherà che chissà quanto tempo ci metteranno per. Cioè la Termini Centocelle rischia di essere chiusa a tempo sostanzialmente indeterminato con questo sistema, perché loro faranno il sistema per il Giubileo, poi non gliene frega più niente, quindi poi i lavori assumeranno la classica frequenza dei lavori romani, per cui diciamo quelli che della metro, quelli della metro C che è già della fermata quelli della metro C che è aperta fino a, che è già aperta fino a Porta Venezia, o della fermata dei Fori Imperiali che è aperta, che è in ritardo, è aperta l'anno scorso. Esatto. E in realtà non abbiamo niente. Ora,
diciamo che queste cose al quantomeno ci possiamo tra virgolette consolare, perché sono specificità romane, almeno potremmo dire questa ci tocca a noi, però il fatto che i lavori si sa quando iniziano e non si, cioè non si sa nemmeno quando iniziano, ma quando iniziano non si sa quando finiscono, possiamo augurarci del fatto che magari altrove almeno questa se la risparmiano, almeno in qualche posto più fortunato. Non è sempre detto però invece che persone si risparmino, cioè perché ci sono casi in entrambi i versi, questa comunque moda del dire bisogna fare le cose moderne, ma un moderno, come dire, non pragmatico, cioè non moderno, cioè, nel senso che bisogna fare le cose al meglio di come si,
cioè,
può.
Il problema è che il problema è che sembra che la frase sacrosanta bisogna fare le cose meglio sia diventata bisogna fare le cose più moderne, indipendentemente se sono meglio o peggio, e questo è una cosa che lascia un po' basiti.
Andiamo comunque, quindi, sì, vai.
Comunque volevo aggiungere la seconda proposta che abbiamo sentito leggendo, che è quella veramente più ridicola, almeno secondo me, che è la proposta di sfioccare, visto se non arriviamo a fare a rifare la Termini Centocelle, sfiocchiamo la metro C per farne una diramazione che arriva a Tor Vergata.
Cioè la biforchiamo. Vabbè, facciamo una diramazione di una sola fermata, al massimo due.
No, un due fermate.
Due fermate,
tre
va
fermate,
bene.
Fermate, non lo so. Però tenete conto quanto ci abbiamo messo a fare il resto, Quindi diciamo non...
E così si andrebbero quindi a dividere i treni, alcuni che vanno a Tor Vergata e altri che vanno a Pantano.
Quindi sostanzialmente, diciamo, se li dividessimo a metà, vuol dire che il nostro treno della metro C, che è sempre uno ogni 15 minuti, sui due rami sarebbe uno ogni mezz'ora. Sostanzialmente, battendo, poi vedremo, diciamo, andando molto più lento, almeno nei piani, di come dovrebbe essere il treno Roma-Milano.
Sì, sì,
cioè, quindi sostanzialmente con una frequenza paragonabile al treno Roma-Milano. Quindi l'utilità ovviamente di una cosa del genere per raggiungere l'università sarebbe zero. Diciamo che questa cosa funzionerebbe perché, leggendo tra le righe quest'idea che a noi pare abbastanza assurda, ci sarebbe il fatto che questa biforcazione in realtà servirebbe quasi esclusivamente per il giubileo, cioè che i treni sostanzialmente durante il periodo del giubileo i treni andrebbero a Tor Vergata, e invece quelli di Giardinetti, quel tratto da Giardinetti a Pantano, a Montecompatri, Pantano, vabbè.
Il che tra l'altro fa capire, come dire, uno per pensare, stiamo portando i treni a Tor Vergata, finalmente no, si dà agli studenti un servizio migliore, visto che uno dei problemi dell'Università di Tor Vergata è proprio il fatto che con tutto ciò che non era un'automobile non era proprio il top, è sempre stata servita un po' peggio delle altre università che si trovano in zone più centrali, e quindi finalmente un investimento che chiaramente migliora il
utile
servizio.
Utile per la comunità.
Sì, di un'università che è molto frequentata soprattutto da chi viene dal lato sud-est di Roma, cioè in genere chi viene per esempio dai Castelli Romani spesso va all'Università Tor Vergata perché è molto più vicino, quindi chiaramente quello sarebbe andare a rilanciarlo, ma si capisce che in realtà tutto ciò è solamente per il giubileo,
cioè nel senso questa cosa non è per portare la metropolitana a Tor Vergata ma è per il giubileo, anche perché poi alla fine quello che succederebbe una volta stabilizzata la situazione è che è una situazione molto simile a quella della metro B, con un asse più lungo, che nel caso della metro B è quello di Re Bibbia, e un asse più corto
di Casal Monastero. Hanno già prolungato da anni,
sì.
Lo ricordo.
Sì, hanno già finito i lavori, mi pare.
L'ho visto
a
disegno tratteggiato.
Io l'ho visto a disegno tratteggiato da quando ho visto la prima volta la metro B. C'era questo tratteggio fino a Casal Monastero. Comunque, questa biforcazione genererebbe una situazione tipo quella della metro B, cioè una situazione che se parte da una metropolitana ad alta frequenza ed efficiente, come era la metro B un tempo, produce due rami accettabili, ma appena c'è un qualche problema e qui cala la frequenza dei treni, ci sono meno treni, e nel caso della metro C siamo già in questa situazione, la metro C ha pochissimi treni per problemi vari che sono interconnessi alle manutenzioni, i problemi con le ditte, il fatto che comunque il sistema è vincolato dal sistema di guida, quindi soltanto alcuni ci possono mettere mano. se il sistema è già un sistema con una metro con una frequenza bassissima, per cui i treni sono uno ogni quarto d'ora, avremmo due rami con una frequenza sostanzialmente inaccettabile, perché un treno ogni mezz'ora non è una frequenza da metropolitana e neanche da treno urbano, è una frequenza da treno extraurbano.
Sì, ecco, voi capite che tanti e tali problemi, per tornare diciamo a quello che tiene un po' insieme questa puntata, per lo scartamento ordinario dovranno pure essere compensati da dei vantaggi consistenti.
Sì.
Allora volevo andare a prendere i difetti supposti dello scartamento ridotto,
o almeno quelli che ci hanno detto come motivi principali per questo cambio di scartamento così impellente.
Il primo argomento che viene utilizzato è il fatto che a scartamento ridotto ormai nessuno fa più i treni. Sì. A scartamento ridotto sono il passato, sono proprio roba che dobbiamo tenerci quelli vecchi perché i nuovi non esistono, e quindi è una scelta praticamente obbligata.
Sì, ma anche una scelta dal punto di vista diciamo formale, economico, giuridico, essenziale, perché se no significherebbe scegliere lo scartamento ridotto favorire indebitamente alcune aziende.
Cioè, che avrebbero un regime di quasi monopolio, e sostanzialmente.
Certo. Ora, ci siamo presi la briga, visto che abbiamo tempo libero, di andare a guardare quali treni sono in circolazione in Italia, di quali ditte sono e se queste ditte facevano anche treni a scartamento ridotto. E noi abbiamo visto, abbiamo controllato più o meno, diciamo, possiamo essercene persi qualcuno, ma abbiamo controllato per esempio tutte le ditte che forniscono treni, che diciamo che tutte le ditte ancora aperte che forniscono o hanno fornito treni alle alle ferrovie italiane, diciamo ferrovie dello Stato e anche alla maggior parte delle regionali, quelle comunque, scusateci se siamo scordati qualcuno, però sostanzialmente ci sono più o meno tutte. E abbiamo visto che la CAF
che produce peraltro i treni della metro A e metro B, quanto
e anche
meno.
Qualcuno della Roma Lido,
ok,
oltre a produrre fa treni a un sacco di scartamenti, tra l'altro anche perché in Spagna hanno vari scartamenti, ne usano almeno tre di principali, quindi loro non si pongono tanto questo problema, cioè hanno l'ordinario, lo scartamento iberico che è più largo, lo scartamento ridotto anche quello metrico. La CAF fa treni e tram a tutti gli scartamenti, tra l'altro fa pure quelli multiscartamento, quelli che si regolano a seconda degli scartamenti, fa pure qualcuno che è autoregolante sullo scartamento.
Vedi l'interoperabilità.
Quindi, sì, quindi diciamo questa cosa assurda esiste.
Quindi la CAF li fa ed è attualmente appunto uno dei principali fornitori delle metro.
Sì, ma anche a Roma, non c'è bisogno, esatto, di andare altrove. Comunque, a prescindere, se volete vedere i treni CAF a scartamento ridotto o i tram CAF a scartamento ridotto, basta che andate a Cagliari. I tram di Cagliari sono a scartamento ridotto 950 e ci sono i tram della CAF.
L'Alstom che fa un sacco di treni per Trenitalia.
Sì, perché era la ex Fiat ferroviaria, di conseguenza per questo ha ereditato diciamo una posizione di potere in Italia.
L'Alstom fa pochi treni a scartamento ridotto, ma ne ha fatto uno.
Ne ha fatto la ferrovia Trento-Malé, a scartamento metrico, quindi e c'ha un treno che se lo guardate è praticamente uguale ai treni quelli della Alstom Coradia, quelli tipo i Minuetto, Pop, spero di non sbagliare con i termini, comunque questi qua sono quelli di quella famiglia, e che li fa a scartamento metrico, quindi Alstom li fa.
Le
Itaci, che sarebbe l'ex Ansaldo Breda, anche le Itaci è una delle principali produttrici per il mercato italiano.
Tra l'altro fa i treni della metro C.
Tra l'altro fa i treni della metro C, esatto. Fa i tram a scartamento ridotto in Sardegna, sono tram della linea Sirio, cioè la stessa dei tram di Napoli e di Firenze per intendersi, e a Sassari ci sono i tram a scartamento ridotto a 950. La Titi Garfirema.
Scusa, mi sbaglio, non era anche a Cagliari?
No, a Cagliari ci sono quelli della CAF e della Skoda.
Ah, va bene.
Perché pure la Skoda non è un grande produttore in Italia, però qualche treno lo fa, qualche tram soprattutto lo fa, e ce li ha pure a scartamento ridotto, sono a Cagliari. La Titegar, compagnia indiana che ha ereditato la vecchia Firema, che era quella che aveva prodotto i treni della Roma-Viterbo. E che produrrà, perché sembra che quella, non so se ha vinto, comunque c'è l'accordo maggiore per produrre i nuovi treni che è della Roma Viterbo e della Roma Lido. La Titagar ha prodotto i treni della alcuni treni della Circumvesuviana,
che sono treni comunque progettati nel 2009, quindi di concezione moderna.
Sì, recente. Se chiedete a Napoli odieranno tutti quei treni, li odiano tutti, perché praticamente appena li hanno messi sui perfettissimi binari della Circumvesuviana praticamente si sono scassati tutti subito, però diciamo là è un problema che probabilmente potremmo avere pure noi, però in realtà anche la Titi Garfirema li fa. La Stadler, una ditta svizzera che produce molti treni in uso in Nord Italia ma anche in Puglia,
fa un sacco di treni a scartamento ridotto, perché in Svizzera, dove sono antiquati,
Sì.
È pieno di rene a scartamento ridotto.
Certo, perché devono passare alle montagne e c'hanno pure la cremagliera. Infatti la Statter, oltre a produrre treni per la rete a scartamento ridotto della Sardegna, produce anche quelli con tutta la cremagliera che girano in Calabria.
Quelli che da Cosenza vanno a, non mi ricordo dove,
ma... A Cosenza vanno a un posto, salgono, perché in realtà prima arrivavano a San Giovanni in Fiore, mi pare, ma poi gli hanno interrotto, perché anche là non è che questa cosa di interrompere le cose ferroviarie le fanno solo a Roma. In tutta Italia c'è questa tendenza a fare la cura del ferro e nel frattempo chiudiamo le ferrovie.
La Skoda l'abbiamo già detto,
sì, scendiamo in quelle strane. La Newag, una compagnia polacca che produce alcuni treni in uso in mi pare dalle Ferrovie del Sud-Est, produce i treni a scartamento ridotto per la Circumetnea a Catania, che è sempre a 950.
Poi,
ora, la Bombardier, che produce in Italia produce pochissimi tram, mi pare che ci sono Bombardier, non ne fa cose a scartamento ridotto in Italia, cioè non ce ne sono, però li fa in Spagna. Cioè, quindi, ci sono le locomotive a scartamento ridotto in Spagna. Ora, da quelle che abbiamo trovato, che hanno prodotto un certo numero di treni per l'Italia, l'unica che ci risulta che non faccia scartamento ridotto è la ditta polacca Pesa, che fa i treni che sono noti come Swing, che sono i treni solo diesel, che utilizza Trenitalia su tratte, diciamo, non elettrificate. Però a noi voi pare che su queste qua, che beccano tipo il 95% dei treni, diciamo esclusi gli alta velocità, comunque 95-98% dei treni che girano in Italia, tutti hanno linee a scartamento ridotto. Ora, questo cosa non vogliamo dire che lo scartamento ridotto sia un vantaggio.
Però se il problema è la scarsità dei mezzi,
è ovvio che lo scartamento ordinario è un vantaggio, perché la maggior parte dei treni sono scartamento ordinario. Se noi compriamo un treno a scartamento ridotto, ce lo fanno pagare di più, quindi è economicamente valido comprare un treno a scartamento ordinario. La domanda è valido smontare una linea che funziona per avere un risparmio su treni che comunque potresti comprare
su un costo marginale?
No. Secondo noi, diciamo, cioè, questa domanda diciamo ha una risposta ovvia, cioè se dovessimo costruire una nuova linea avrebbero ragione, scartamento ordinario tutta la vita, ma la linea c'è e funziona.
Certo. Un altro argomento è che i treni a scartamento ridotto sono treni lenti.
Sono treni lenti e instabili.
Ora, è vero che siccome i treni a scartamento ridotto erano più diffusi prima, è vero che in genere dove c'erano le ferrovie a scartamento ridotto c'erano anche dei treni che erano lenti.
Sì.
Specie nei tratti in cui si dimostrava più utile lo scartamento ridotto, ovvero nei tratti pieni di curve.
Sì, allora lo scartamento ridotto ovviamente genera i treni un po' più instabili, perché ovviamente, dato che la base d'appoggio è più stretta, questo diciamo non ci vuole un ingegnere per...
Ovviamente le macchine di Formula 1? Sì. Si presenta una bicicletta?
No? Ovviamente la macchina in Formula 1 tende a non cadere inclinandosi di lato, mentre una bicicletta ha una maggiore tendenza a inclinarsi in quella maniera. Tuttavia, la domanda anche qua è: ma noi a che velocità veramente ci dobbiamo andare? Perché se voi mi dite che dobbiamo andarci a 300 km orari, tipo l'alta velocità, vogliamo fare il nuovo treno ad alta velocità a scartamento ridotto, io vi dico no, aspettate, questo treno ad alta velocità a scartamento ridotto non è il caso di farlo, perché è più instabile. Però noi stiamo parlando comunque di un sistema, un servizio urbano, che raramente, tenendo conto che ci sono...
Si ipotizza forse i 70 km orari. Anche perché i tram in genere più di 70 km orari non ci vanno.
Sì, ma comunque 70 km orari è già un mito, perché comunque quel treno, questo metro tram, comunque attraverserebbe un sacco di incroci.
Certo,
che
certo.
Comunque, anche se facessero i semafori asserviti, come è giusto che sia, comunque non permetterebbero, tra numero di fermate e incroci, di fare accelerazioni di questo,
perché il comfort poi diciamo che ci rimette, no? Se tu c'hai l'accelerazione, no? Come...
Sì, è un servizio urbano, non serve un'accelerazione sopra i 70 km orari. Ora, noi abbiamo guardato i tram che cosa c'è sul mercato a scartamento ridotto. I treni a scartamento ridotto che vanno a 120 km orari sono comuni. I tram a scartamento ridotto si trovano anche che possono supportare i 70 km orari,
che è comunque la velocità massima di punta delle più moderne tramvie che abbiamo visto in Italia.
Sì, quindi
la di Firenze molto nuova. Velocità massima omologata 70.
Ovviamente non stiamo parlando del trenino di 100 celle costruito nel 1927. Faccio notare che comunque non è vero che tutti i treni sono del 27, sono i più vecchi moduli dei più vecchi convogli che sono del 27. È ovvio che quello non va a 70, ma se pigli un tram CAF di quelli moderni, quello va alla stessa velocità di un tram a scartamento ordinario di quello moderno. Giusto per spirito di cronaca, se andate a guardare il Queensland Rail elettrico Electric Tilt Train, che è un treno di tipo pendolino,
quindi quelli che si inclina di lato,
quelli che si inclina di lato, in Australia. È un treno a scartamento ridotto britannico, che è 1,067 metri. Ai britannici è più esatto dire 3 pollici e 3 piedi e 6 pollici, che certo, è la versione britannica dello scartamento ridotto. Va a 210 km orari, che certo non sono i 3-400 dello super freccia rossa mito, ma diciamo, io penso che non si possa dire che il treno a scartamento ridotto va lento perché è a scartamento ridotto. Il treno a scartamento ridotto va lento perché tu usi lo scartamento ridotto generalmente in condizioni in cui ti serve lo scartamento ridotto, quindi con su percorsi accidentati, con curve più strette. Tutte queste cose prevedono che il treno vada più lento.
Si può anche dire che è comparativamente più lento. Ma da qui a dire che è, perché la questione non è il fatto di sapere qual è il treno più veloce che esiste, è il fatto di sapere se il treno che noi possiamo mettere sopra quei binari può andare alla velocità che vogliamo, che sì, sarà 60 km orari di punta.
Ma 60 non ci arriverà mai. Tenete conto che un tram, normalmente i tram a Roma vanno a velocità che sta attorno ai 25-30 km orari, 40 nelle tratte più veloci. Verosimilmente, per quanto questo treno possa andare più veloce, è difficile che supererai mai i 50-60 km orari, pure nelle parti più vuote e pure di sera. Di conseguenza, l'idea che noi dobbiamo cambiare lo scartamento e far andare il treno più veloce è semplicemente uno specchietto per le allodole, perché in realtà a noi non serve la velocità, per cui lo scartamento ridotto non è adatto.
Sì, viceversa, l'interoperabilità è una parola di principio non sbagliata, ma come vedete evocata in maniera così. Facciamo lo scartamento ordinario, così è tutto interoperabile, ma non basta questo. L'interoperabilità richiede tante cose che probabilmente comunque non potremmo finire col fatto di non avere, o avremmo a prezzo, no, del sacrificare, per esempio sulla lunghezza, no? Per essere interoperabili dovremmo fare delle cose peggio di come potremmo.
Sì. Questo è. Oppure dovremmo interrompere un servizio che già funziona, che è quello che si prospetta. Dopodiché c'è la famosa storia del non è standard. Noi non commenteremo l'altra cosa che dicono, che il futuro è sulle cose ordinarie e standardizzate. E questa è una frase che lascia il
per
tempo
per assenza di palle di vetro.
Sì, questa, diciamo, infatti, per assenza di palle di vetro, questa è una cosa che lascia il tempo che trova, nel senso che gli standard, come abbiamo visto noi nel mondo dell'informatica, lo sappiamo benissimo, cioè gli standard sono tantissimi, a un certo punto si informano degli standard che sembra che demoliscono il mondo, e tutti si devono adeguare a quello standard. Pensate ai CD, pensate alla porta USB, fino a quando non sono spuntati i DVD.
O l'USB-C. L'USB micro.
L'USB micro.
L'USB mini. Poi c'è quello A.
Sì, A, B.
Quello quadrato.
Sì, però sono tante. Poi qualcuno ha fatto quelle a parte perché voleva deviare dal... Comunque il concetto è sempre quello. Cioè lo standard va bene, ma tu non puoi essere sicuro che questo standard andrà bene sempre. Per cui è sempre una questione. Allineati agli standard quando puoi, ma quando questa cosa comporta uno sforzo, diciamo, ingiustificato,
ma chi te lo fa fa?
Poi stiamo parlando, ovviamente, poi diciamo, aggiungendo tutte le altre cose che abbiamo detto. Comunque, vabbè, su questa risposta che le ferrovie a scartamento ridotto non sono standard, diciamo, a parte che da quello che noi abbiamo capito nella tecnica ferroviaria, il concetto di standard è molto relativo, nel senso che se tu guardi il treno come appunto la rete ferroviaria italiana, la singola rete ferroviaria appartenente a un operatore, quella in genere tende a essere avere un suo standard che funziona sempre.
Sì.
Però in realtà appena ti intercorventi tra due linee, non è detto. Dicevamo, le metropolitane di Roma sono diverse, che so, per esempio a Napoli appunto la circumvesuviana è a scartamento ridotto. Ed è un insieme di linee, non è un'unica linea. Le linee della Cumana Circumflegrea sono a scartamento ordinario, simile a quelle della ferrovia, quasi uguali, peccato che hanno le banchine di altezza diversa, per cui i treni non sono gli stessi, hanno fatto dei treni diversi.
Quindi un po' come a Roma con la Roma Lido.
Un po' come la Roma Lido, comparata con la metro B. Con la metro A l'altezza dei treni è diversa, quella Roma Lido ha le banchine più alte, devi sollevare il treno per adattarlo alla Roma Lido. C'è anche la Roma Civitavecchia Viterbo aveva delle peculiarità, non mi ricordo però onestamente quali sono. Comunque il concetto è che in realtà questa standardizzazione, ovviamente non è così spinta. È come nel mondo, in tutti i mondi di tutta la tecnologia standardizzata, il grosso segue uno standard, c'è qualche variante. Se tu devi cambiare, bisogna capire quanto valga la pena. È una cosa pragmatica, bisogna capire quanto valga la pena cambiare. Comunque, dico, a prescindere, sempre per cronaca, diciamo, vorremmo fare notare che al mondo ci sono circa 100.000 km di rete a scartamento metrico di 0,95 0,95, che se noi includiamo anche lo scartamento britannico, quindi tre scartamenti attorno al metrico, cioè il metrico puro 1000, un metro, il metrico l'italiano 0,95
e il treppiedi e sei pollici,
e il treppiedi e sei pollici britannico, che sono tutti vicini, se noi li mettiamo assieme arriviamo a ben 250.000 km di ferrovie, che certo è molto meno della rete ferroviaria a scartamento ordinario, ma che comunque non si può dire che sia una cosa rara,
del passato,
cioè nel senso una cosa rara che non si è mai vista. Ci sono paesi come la Svizzera che hanno una consistente frazione della loro rete ferroviaria, mi pare che sia tipo il 40%, a scartamento ridotto, e anche in Germania ci sono un sacco di tram e di treni a scartamento ridotto. Diciamo, e nonostante l'idea sia sempre che se faccio una cosa nuova la costruisco con lo scartamento ordinario, niente, diciamo, ha fatto pensare a questi paesi di convertire lo scartamento ridotto nello scartamento ordinario. In realtà gli unici casi che si sono visti di questo tipo sono stati per esempio in Giappone, quando alcune linee a scartamento ridotto sono state adattate a scartamento ordinario per farci girare lo Shinkansen. Lo Shinkansen è il treno ad alta velocità giapponese, ma là si stiamo trattando di una cosa particolare, perché stiamo parlando di un treno ad alta velocità, cioè loro hanno sostituito un treno a scartamento ridotto con un treno a scartamento ordinario allo scopo di costruire, di farci andare avanti i treni ad alta velocità. In Svizzera i treni che si innerfiano nelle montagne non ci stanno pensando affatto di togliere gli scartamenti, che significherebbe rifare tutte le curve, quindi diciamo su questa cosa il punto qua, diciamo, e su questo mutuiamo da articoli e blog che abbiamo letto
sulla sferragliamenti, no, sulla Casilina, che ha fatto un lavoro in questi anni egregio al riguardo e che tante volte anche in radio abbiamo interpellato.
Sì, diciamo che qua la questione è che qua stiamo parlando di una cosa fatta con i soldi pubblici che dovrebbe essere al servizio del cittadino e non al servizio della pubblicità del Giubileo, ricordiamo. Il risultato, il prodotto finito,
organizzato da un altro Stato,
il prodotto finito dovrebbe essere al servizio del cittadino. Questa cosa dovrebbe essere fatta in maniera da ottenere il miglior risultato possibile con il minor impatto possibile sulla popolazione. Ora, invece a noi sembra che questo progetto sia stato fatto appunto con delle percezioni che non sono quelle del minor danno per i cittadini uguale e del maggior vantaggio del prodotto finito, ma semplicemente per una questione, come dire, pubblicitaria, una questione, diciamo, di convincimento che la cosa moderna deve essere fatta moderna a prescindere, indipendentemente se questo crea disagi o se questo produce un prodotto meno buono di quello che si poteva fare con una tecnologia diversa da quella più moderna. In questo senso io mi permetto di ricollegarmi alla puntata precedente e a quelle ancora precedenti, quando si parla tanto di idrogeno, combustibili sintetici e roba del genere. Alcune di queste cose sono semplicemente, cioè, sono belle a sentirle, sembrano tanto fighe, ma il prodotto finito probabilmente è meno utile di cose magari un po' più vecchie che avremmo già.
E penso che questo avremo modo per capirlo anche con questa seconda parte, che a questo punto andrà in onda a notte fonda. Io direi, e quindi la metterei un po' di musica, sì, per passare appunto a questo secondo caso di studio, è il caso di studio della Roma Firenze. Vi ricordo,
allora fammi finire una cosa,
sì,
che questa cosa semplicemente, che come altri appunto hanno già proposto, diciamo, la cosa più razionale, almeno osservando tutti i dati che sono evidenti a disposizione, come avrete capito, è che semplicemente si prolunghi, si riapra la tratta fino a Giardinetti e si prolunghi quella con lo scartamento ridotto, fino a Tor Vergata.
E con quei soldi si ammoderni
e
il
con
parco
questo
mezzi.
Semplicemente si ammoderni il parco mezzi e si facciano le fermate a raso, punto. Come sarebbe più razionale, la cosa più semplice.
Vi ricordo, per telefonarci 06 49 17 50. Quindi 22:37, ancora le dita nella presa, continuiamo a parlare di interoperabilità nel sistema ferroviario. Abbiamo fatto il primo caso studio, che è stato decisamente il più corposo. Questa seconda parte sarà, lo promettiamo soprattutto a noi stessi, molto più corta, prima ancora che a voi. E quindi parliamo invece del caso della direttissima Roma-Firenze. Allora, che cos'è la direttissima Roma-Firenze, innanzitutto?
Allora, tra Roma e Firenze ci sono due linee di treni.
Una detta la lenta.
E una è la veloce, che sarebbe la direttissima. Attualmente, sulla veloce, ovviamente, ci camminano i treni ad alta velocità, come è ovvio, come è ampiamente prevedibile. Ci possono camminare però altri tipi di treni.
Infatti la Roma-Firenze alta velocità, se non erro, è stata la prima o comunque tra le prime tratte ad alta velocità. Pertanto è stata, benché l'alta velocità sia chiaramente una tecnologia moderna, in realtà è la meno moderna delle tecnologie ad alta velocità, perché è stata la prima.
Esatto, e infatti è una linea a 3 kV.
3 kV è la stessa tensione di alimentazione in corrente continua a cui vanno tutti i treni, per esempio regionali, intercity, tutti quanti quei treni, e anche i treni ad alta velocità in Italia supportano la tensione a 3 kV, quindi è di gran lunga la più comune. Ma sì, la tensione standard per l'alta velocità invece è la 25 kV
in corrente alternata.
In corrente alternata, quindi una linea di trasmissione diversa, e che per esempio invece è, per esempio, sulla Roma-Napoli, ma penso in realtà anche sulla Bologna-Milano, il grosso delle ferrovie ad alta velocità è a 25 kV.
Il motivo di questa cosa è che con 25 kV in corrente alternata, senza problemi, si riesce a garantire un assorbimento di corrente del motore molto superiore e quindi a raggiungere le potenze necessarie per arrivare alle più alte velocità. Da notare che comunque 3 kV sono una velocità perfettamente normale per i treni, cioè una limitazione perfettamente normale per i treni, anche per raggiungere velocità attorno a 250 km/h che non sono basse.
Anzi, dico meglio, il tratto ad alta velocità tra Roma e Firenze va regolarmente a 250 km/h. Come di principio il treno supporta anche di più, tant'è che sono stati fatti dei test anche per portarlo a 2,75. Nei test il treno è arrivato anche a 300 km/h e ma attualmente la velocità è ancora quella di 250 km/h su quella linea.
Se voi pensate ai treni, pensate a dei treni regionali che possono andare molto lenti, pensate che in alcuni paesi d'Europa, tipo la Francia, i treni possono, maggior parte della linea regionale è a 1,5, cioè la stessa voltaggio delle metropolitane, perché tanto se un treno regionale deve andare lento non c'è bisogno di avere voltaggi altissimi.
Sì, esatto, l'unico vantaggio di avere comunque a 3 kW è che in questo modo è interoperabile proprio, no? Quindi per esempio anche un treno che normalmente farebbe la linea lenta, se c'è un problema sulla linea, può comunque farla veloce.
E viceversa,
quando la linea ad alta velocità ha dei problemi, l'alta velocità devia, passa sulla linea lenta, tra l'altro la monopolizza e tutti gli altri treni vanno in ritardo perché quel treno prende la precedenza, comunque almeno il treno da Roma a Firenze ci arriva.
Sì, diciamo questo perché la maggior parte delle locomotive e treni ad alta velocità in generale sono bitensione, quindi comunque possono supportare entrambe le tensioni.
Chiaramente se vanno su una tratta a 25 kV in alternata possono andare molto più veloci, per esempio sulla tratta Roma-Napoli potrebbero andare a 400 anche, in pratica le hanno prima omologate per 300, poi di fatto vanno a 270 se non sbaglio.
Per problemi legati alla manutenzione a quanto pare.
Sì, semplicemente per un motivo, cioè è stata una scelta, cioè, in teoria sono omologati anche per andare a di più, ma in pratica vanno a un pochino di meno, in genere non raggiungono i 300 km orari. Ecco, sulla direttissima, e questa è una notizia non proprio fresca di oggi, ma comunque recente.
Sì, è una cosa che si dice da un sacco di tempo, ma che a quanto pare ora è finita addirittura tra i progetti del PNRR, quindi c'è un'ottima possibilità che si faccia.
Ed è quella di trasformare la direttissima da 3 kV a 25 kV.
Quindi sostanzialmente di renderla soltanto per i treni ad alta velocità. Per quale motivo fare questa cosa? In realtà questa cosa è un obiettivo che trovate scritto addirittura nel come obiettivo per il 2012. Quindi in realtà stiamo
a Piazza Venezia arriva pure quella.
Sì, in realtà stiamo nella media dei lavori italiani, quindi diciamo corriamo il rischio che questa cosa venga fatta veramente perché abbiamo covato il giusto tempo necessario, cioè 10 anni. E l'obiettivo fissato nel 2012 era che tra Roma e Milano ci dovesse essere un treno veloce ogni quarto d'ora, 15 minuti. Faccio notare sempre che 15 minuti è la frequenza che c'è sulla ferrovia regionale Roma-Fiumicino, che è utilizzata da un sacco di lavoratori, ed è la frequenza che più o meno per ora si attesta sulla metro C di Roma. Quindi sostanzialmente un treno veloce a Roma e Milano che non fa praticamente fermate tranne una, così chiama ogni quarto d'ora.
Bene.
Così dicono. Probabilmente i businessmen che devono fare Roma-Milano in continuazione saranno felici di avere un treno.
Non possono aspettare 10 minuti.
E non possono aspettare più di 10 minuti. Non si possono prendere neanche un caffè. Quindi devono partire immediatamente. Comunque il piano è questa cosa. Ovviamente se c'è un treno.
Certo, chi farà shopping a Termini se fanno così tanti treni? Questa incredibile galleria. Vabbè.
Esatto. Probabilmente metteranno una cosa che tu devi arrivare tipo un'ora prima, come gli aerei, che devi arrivare un'ora prima per poter fare shopping.
Ah, giusto.
Il punto qua è che questo piano sostanzialmente monopolizza comunque la rete e quindi l'idea di passarla solo per l'alta velocità, perché se io devo garantire un treno ogni quarto d'ora, ricordatevi che ovviamente esistono delle regole, non è che potete fare partire un treno ogni minuto sulla stessa linea, perché ci deve essere una distanza minima tra i treni, deve esserci un intervallo di permanenza in una fermata, eccetera. Quindi sostanzialmente arrivato oltre un certo livello la ferrovia si satura. Un treno ogni quarto d'ora, non siamo alla saturazione della linea, ma siamo molto vicini, per cui sostanzialmente il concetto è: se noi dobbiamo garantire un treno ogni quarto d'ora tra Roma e Milano, ci deve una linea su cui non passa nient'altro che questi treni.
E inoltre dobbiamo far andare più veloce, penso anche questo faccia parte della questione. E infatti cambiare da 3 a 25 ha proprio, direi l'effetto collaterale, se pensassi con la mia testa, forse l'obiettivo, se mi metto nella testa di un altro, di rompere l'interoperabilità. Cioè ora molti treni non possono più andare sulla linea ad alta velocità. Così. E non perché la linea non sia a disposizione, perché quello è un obbligo per RFI di lasciare la linea a disposizione del traffico complessivo nella ferrovia, ma così per un piccolo incidente, purtroppo non si può, purtroppo non è compatibile. Quindi capite che con un espediente tecnico si riesce ad operare poi di fatto una misura che va a penalizzare il trasporto locale, i treni più economici.
Ah, esatto. Okay. E i treni, soprattutto, diciamo, per non dire che siamo tirchi e noi guardiamo solo al treno più economico perché non vogliamo pagare la giusta quota per il trasporto commerciale, perché ricordiamo che i treni ad alta velocità, a differenza dei treni regionali e intercity, non svolgono un lavoro, cioè non vanno a tariffa concordata con lo Stato, vanno a tariffa commerciale, cioè una cosa del tutto privatistica. Quindi
già.
Ma ricordiamo anche che se neanche volessimo tenere in considerazione questa cosa e guardare solo il servizio commerciale, che i treni ad alta velocità non hanno un servizio capillare, quindi non è solo il problema del costo, dell'accessibilità del treno, è anche un problema che i treni, quel tipo di treni, non arrivano in un sacco di posti.
Certo.
Ora, che fare? Allora, ovviamente quello che succede, se fanno questa cosa, quello che succederà, la cosa più probabile è semplicemente che passeranno i treni Roma-Milano passeranno ogni quarto d'ora, e quindi tutti saranno costretti a prendere quei treni, allungando tra l'altro tantissimo i tempi di percorrenza per tutte le località minori, perché sostanzialmente se tu devi andare da Roma a
Orte.
No, a Orte vabbè, non è già troppo vicino, però ci sono i treni regionali che vanno sulla lenta.
Ci sono anche quelli che vanno sulla lenta, ma in genere uno cercava di prendere quello che andava sulla veloce.
Passato. Però se tu devi andare, per esempio, che so, ad Arezzo o a Chiusi, tu praticamente o ti fai una lenta che è veramente lenta,
sì,
oppure devi andare a Firenze e poi tornare indietro.
Certo.
Questa cosa, ovviamente, come capirete facilmente, è un grande vantaggio per tutti. Chi non vuole, invece di andare dove deve andare, andare più avanti pagando di più e poi tornare indietro pigliando un altro treno, quindi aspettando coincidenze, che tra l'altro si farà la linea lenta, quindi sarà un treno lento.
Certo. Ora, notare che in tutto ciò uno potrebbe dire, beh, ma senso, se questo è necessario per aumentare la velocità, la quale a catena dovrebbe portare incredibili vantaggi per tutta la cittadinanza, è un male minore. Ma notiamo il fatto che, come dicevo, il treno attuale va a 2,50, ma non è che quella, la tensione attuale di alimentazione non permetta velocità superiori, tant'è che quando hanno fatto i test per portarla a 2,75 hanno riscontrato questi due problemi. Primo problema, da Roma ad Arezzo non si può per motivi, diciamo, di regolamenti, cioè la velocità superiore a 2,50 viene ammessa quando c'è una distanza interbinario sufficientemente grande. L'interbinario non è la distanza tra le ruote, no, ma è la distanza tra il binario, quello che va e quello che viene. Ok, sì. Quindi distanza tra due linee diverse.
Avete presente quando siete su un treno ad alta velocità e passa il treno alla direzione opposta e voi saltate in aria perché sentite il botto del treno, che è lo spostamento d'aria? Ovviamente capite, esattamente come parlavamo del tempio di Minerva e di Porta Maggiore, che se i due treni che vanno in una certa direzione sono troppo vicini, questo botto che a voi fa saltare in aria quando sono sufficientemente distanti, se sono troppo vicini non vi fa saltare in aria, fa deragliare il treno. Quindi se i binari sono, l'interbinario è troppo vicino, non potete andare a una velocità troppo alta, se no c'è il rischio che lo spostamento d'aria destabilizzi il treno.
E quindi per quel motivo da Roma ad Arezzo questo non si può fare, per un problema non di alimentazione della linea, ma per un problema di binari.
Sì,
quindi non che sembra che aumentare la tensione
quindi
migliori.
In realtà c'è da rifare i binari,
non la linea.
Nel
tratto successivo invece da Arezzo a Firenze questo problema è stato già risolto, la linea lì è un po' più larga, quindi questo si potrebbe fare, e in quel tratto si sono state fatte delle prove 6 anni fa per aumentare la velocità a 275, ma questo poi non è mai stato fatto, non è del tutto chiaro il perché, ma dato che il test che avevano fatto era un test di stabilità, viene da pensare che la stabilità non era stata ritenuta adeguata, e non si vede come l'aumento della tensione di alimentazione possa migliorare la stabilità del treno.
In realtà,
insomma, questi lavori da soli non è che permettono di aumentare la velocità, e se l'obiettivo era aumentare la velocità potevano farlo lavorando sulle cose giuste.
Sì. La questione su questa cosa è che sembra che il motivo in realtà sia quello del piano del 2012, cioè riservare dei binari soltanto al treno ad alta velocità, in maniera tale da poter avere un maggiore numero di treni ad alta velocità riducendo il traffico regionale e gli intercity, perché chiaramente ovviamente nell'interesse di Trenitalia c'è quello di guadagnare più soldi, e siccome i treni ad alta velocità costano di più e fanno servizio commerciale, quindi fanno guadagnare più soldi a Trenitalia, allora è ovvio che loro vogliono sostanzialmente fare sì che i regionali non li piglia nessuno, a meno che non sei costretto. Cioè il piano di Trenitalia chiaramente è che voi pigliate il treno ad alta velocità e poi vi affittate una macchina. Questo è il principio base. Ora, questa cosa sta mettendo in allarme ovviamente chi sta in quelle zone, tant'è che la regione Toscana, che diciamo verrebbe impattata da questa cosa, perché praticamente gli resterebbe soltanto la linea lenta per friggere tutti i regionali, sta pensando...
Beh, c'è anche, diciamo, come si chiama, quella che di fatto è l'Aurelia, insomma, la linea del mare.
Vabbè, però se tu devi andare ad Arezzo, l'Aurelia...
Ah, no, certo, ad Arezzo non è comodo, sì.
Sì, cioè nel senso, ci sono anche linee che transitano, dalla linea adriatica c'è quella che sale per Siena, però quella arriva addirittura a singolo binario.
Beh, sicuramente non è ben poco servita.
Certo, magari per i progettisti del trenino del nuovo metro tram G, il fatto che quella sia singolo binario è un punto di modernità, però diciamo in realtà pone qualche problema. Allora, sostanzialmente il treno alta, cioè la regione Toscana sembra che abbia stanziato una piccola cifra di 10 milioni di euro per un eventuale acquisto di locomotive a doppia alimentazione per fare andare i treni regionali sulla linea ad alta velocità. Quindi sostanzialmente stiamo costringendo una regione a pigliare treni, locomotive che non sono adatte ai treni regionali, ma perché sarebbero quelle che servono ad alta velocità, per poter utilizzare la linea ad alta velocità dai treni regionali. Ora,
cioè, perché chiaramente tu basta e cambi solo la locomotiva, ovviamente, no?
E poi aspetta, perché il problema è proprio questo.
Almeno in teoria.
Aspetta, tu cambi la locomotiva, fai questa cosa. Quindi loro vorrebbero comprare questa roba qua. Questa roba qua, ovviamente, scozza con un problema. Se veramente vogliono portare i treni a uno ogni quarto d'ora, Roma-Milano, come fanno a infilarsi in mezzo a questi treni, i treni regionali della regione Toscana? Non possono, chiaramente. Quindi in realtà questa storia di 10 milioni di sostanziamento, 10 milioni di euro, lascia un po' il tempo che trova, anche perché il comune della regione toscana non chiarisce due punti. Un punto, uno è che c'è bisogno di una deroga al contratto dell'alta velocità, perché dovrebbero garantire la possibilità a treni di velocità più bassa di un certo livello di circolare. Perché c'è il problema che anche se tu mi pigli le carrozze, che queste sono carrozze doppia alimentazione ma non ad alta velocità, quindi non raggiungono i 250, certo. Andrebbero 160-200, ma anche se loro pigliassero carrozze molto veloci che possono locomotive veloci che possono competere con i treni ad alta velocità, arrivare a 250, mettiamo che fanno questa cosa, c'è il problema delle carrozze. Le carrozze dei treni regionali in genere sono omologate a 160 km orari come velocità massima, alcune a 200, ma comunque nessuna a 250, per quelli ci vogliono le carrozze di alta velocità.
E quindi o di fatto, no, si andrebbe all'assurdo di dover prendere dei treni ad alta velocità per poter effettuare un servizio di locale, sì, le ferrovie non è che sono locali, non urbano, ma comunque locale, capillare, che sarebbe una cosa veramente sprecata, perché poi se fai una fermata ogni 20 km che chiaramente no, non hai nemmeno i margini per quella velocità, oltre a essere un investimento gigantesco che non si sa come ritorna, oppure dover fare andare i treni che pure no, a quel punto di fare un investimento per avere locomotive molto potenti li fai andare comunque a 150, il che però li fa andare più piano sulla linea, il che non è detto che gli sconfinferi a Trenitalia.
Sì, diciamo che anche questa cosa
e questo comunque richiederà un investimento enorme che verrà fatto se verrà fatto, perché la Regione Toscana lo dice, speriamo lo faccia, chissà se il Lazio farà altrettanto.
È un vecchissimo comunicato questa cosa della Regione Toscana che ha fatto anni fa, che è come risposta a questa cosa di Trenitalia. Poi bisogna vedere, nel frattempo la Regione Toscana ha cambiato governo, forse c'era ancora Renzi, Renzi era presidente della Regione,
non me lo ricordo mai.
Vabbè, comunque dico, è un vecchissimo comunicato, chissà se lo faranno ora, però il problema è che questa cosa si sta materializzando ora.
Comunque, se avvenisse, diciamo, se proprio fanno l'elettrificazione a 25, a quel punto è meglio che le regioni facciano questa mossa per continuare ad usare quella linea, ma sarebbe una mossa costosissima che le regioni si devono accollare, perché essenzialmente RFI si paga il rifacimento, però poi no, fa finta di non, no, come dire, crea un problema e poi la soluzione ognuno se la paga per sé.
Anche questa cosa è una questione di modernismo a priori, perché qua non è stato fatto uno studio su effettivamente che tipo di treno piglierebbero le persone. Cioè, se a me sulla Roma Milano mi lasci soltanto il treno ad alta velocità, è ovvio che io piglierò il treno ad alta velocità, perché attualmente se voglio andare a Milano con i regionali
non, cioè, ce la farei mai.
È da suicidio, devi fare tre cambi.
Roma Firenze, Firenze Prato, Prato Bologna, Bologna Milano, non so se c'è il diretto.
Comunque diciamo è una cosa abbastanza complicata. Ma anche con gli intercity ormai non credo che ci siano più degli intercity che arrivano da Roma e Milano. Quindi
non penso, non lo so. Posso guardare.
Sicuramente a Bologna mi pare che sì. Però diciamo sono meno.
A Bologna fino a pochi anni fa c'erano, quantomeno.
Sì, diciamo sicuramente è meno faticoso che andarci con i regionali, però comunque. Però in realtà anche qua non c'è, per quanto possa essere più comodo l'alta velocità, che costa ovviamente molto di più, in realtà non è mai stato fatto uno studio per capire se le persone sono così interessate ad avere un treno ogni quarto d'ora, un treno tra Roma e Milano, e magari le persone che pigliano i treni ad alta velocità a Roma-Milano lo fanno semplicemente perché non hanno altra scelta. Questa cosa non c'è mai stato, cioè almeno
pensate per esempio alla comodità che hanno, no, le carrozze notte, no, gli intercity notte che ancora esistono quando devi fare una lunga tratta rispetto, sì, ok, è vero, no, Roma Milano con l'alta velocità sono 3 ore e 50, ma questo vuol dire che se parti alle 9 di sera arrivi alle 2 di notte, che in genere non è comodo per niente, no, e a volte prendere il treno notturno può essere tranquillamente, uno potrebbe pensare, no, ma perché mai uno dovrebbe preferire un intercity? Che vantaggio c'ha? È solo più lento. E in realtà no, non tanto, perché ha lo scompartimento, no, quando ce l'hanno, no, ha una serie di vantaggi. Non
fa sono... più fermate soprattutto, perché c'è sempre, certo, il problema che ricordiamo.
Quello che prende il Milano-Roma, perché in realtà abita a Viterbo.
Che tra Roma e Milano ci sono, diciamo...
c'è qualcosa.
Tipo mezza Italia. Quindi non è che per forza il... che molte persone si ritrovano a dover andare per forza tra Roma e Milano, tra Roma e Bologna, per andare poi da un'altra parte in cui magari avrebbero preferito un altro treno.
Pensa, io ho trovato, mi sembra, un intercity Roma-Milano, cioè tipo uno al giorno.
Sì, ovviamente capite che questa cosa non è quello che si dice una offerta corretta. Questo qua, la richiesta degli alta velocità, diciamo, probabilmente non è tanto, cioè nel senso non è mai stata studiata, quindi se tu mi sostituisci i treni, gli intercity con gli alta velocità, grazie che io piglio l'alta velocità, c'è solo quello. In queste, quando questa cosa non succede, diciamo, mi pregio di comunicare il meraviglioso risultato che ha avuto il treno Freccia Bianca, che mi ha messo in Sicilia qualche mese fa, per dire l'alta velocità è sbarcata in Sicilia. Il Freccia Bianca andava praticamente alla stessa velocità degli intercity.
Freccia Bianca è un intercity, sì, mascherato, ma non bene.
Vuol dire che costa il doppio, però diciamo che il Freccia Bianca è stato chiuso. Cioè è resistito qualche mese in funzione e poi è stato chiuso perché devono fare lavori sulla linea e non era supportabile. Tra l'altro, appunto, a quanto pare non lo pigliava nessuno. Quindi, ma perché è ovvio, se tu mi fai un treno che non mi dà nessun vantaggio rispetto a quelli che già ci sono, in più me lo fai costare il doppio, se mi lasci la scelta io piglio l'altro. Certo, se non mi lasci la scelta,
questo
io...
è il problema. Sì, sì, è sì. Il problema del quando hai lasciato troppa scelta al viaggiatore.
Io sono sicuro, qua la Trenitalia ha sbagliato. Invece di fare in Freccia Bianca in Sicilia, doveva fare che tutti i regionali li chiamava Freccia Bianca, gli triplicava il costo e poi vediamo se non era un gran successo per i Freccia Bianca.
Esatto. E quindi insomma abbiamo visto come, no, il mondo ferroviario sia fatto di un sacco di variabili diverse. Magari non è immediato pensarle subito, ma tante caratteristiche che rendono non banale parlare di interoperabilità. Abbiamo anche visto come quando si cambia argomento l'interoperabilità cambia di significato. A volte è una cosa indispensabile, a volte invece è qualche cosa di assolutamente sacrificabile, come nel caso dell'alta velocità. E con questo si sono fatte le 23. Direi 23 non è ancora l'ora delle streghe, ma lo sarà per noi, altrimenti nel nostro rientro a casa. E quindi io andrei a concludere questa puntata delle Dita nella Presa, che vi ricordo potete ascoltare dal sito ondarossa.info. Ci potete anche scrivere per chiarimenti, improperi o quant'altro andando scrivendo alle Dita nella Presa @ondarossa.info. Che cos'altro? Niente, che per questa sera le trasmissioni della radio terminano qui e riprenderanno domani mattina alle ore 8:00 con la rassegna stampa. Nel frattempo vi intratterrà la gentile compagna automatica, che anche questa notte rimane a selezionare musica per voi. E noi ci risentiremo non la prossima settimana, ma tra due, probabilmente in forma registrata, ma a voi tanto che differenza fa, tra giusto che non ci potete chiamare. Va bene, buonanotte, ciao.
Buonanotte, ciao.